foto molte volte non sono le foto più leggere possibili. E tranquillamente, come dice Giulia, interrompetemi quando volete, fate le domande per me.
Sì.
Fate tutte le domande che volete, per me più interattivo è l'incontro, meglio è. E alla fine ci sarà la presentazione di tre lavori, di cui uno inedito di Graziella Iturbide, perché per me la fotografia è molto anche la fotografia degli altri, non è soltanto la mia, ma anzi io non faccio assolutamente nessuna distinzione tra quella che diciamo è la mia, che mi tocca più personalmente, però per me l'attività è quella di, il mio pensiero è quello di lavorare sempre sia sulle mie e vedere tantissimo le fotografie delle altre persone. Tutto quello che dico qui passeranno una serie di slide, insomma di scritte quindi, dietro, e su queste scritte qui io parlerò sopra e farò un po' vedere, cercare di capire come appunto costruisco il processo che mi porta a fare le mie serie di fotografie. Le uniche cose sulle quali non parlerò sopra, oppure parlerò diciamo di altre cose, saranno delle scritte dove ci saranno degli interventi e dei testi scritti da altre persone sulle mie fotografie. Diciamo, su questa cosa qui ho la saggezza di contenere il mio ego e di non leggere quello che le altre persone hanno scritto su me stesso. Quando io dico questa cosa, che era anche nel libretto del Festival della Mente, perché in genere uno ha un po' l'idea che un fotografo va sempre in giro con la macchina fotografica, un po' anche questo orribile diciamo verbo, a rubare delle immagini. Per me questa cosa qui non è assolutamente, non fa parte della mia disciplina e del mio stare al mondo. L'unica cosa che io faccio è quello di, esistono i cinque sensi e il senso che mi emoziona è la vista, per cui la cosa che io faccio è andare sempre in giro e vedere tutto quello che mi emoziona e poi decidere tenerlo dentro la testa anche per molti anni o anche per un giorno solo, se diciamo quel giorno è più adrenalinico può durare anche pochi minuti. Tornare nel posto, nel mio studio dove ho la mia macchina, oppure nella mia automobile dove ho la mia macchina, prenderla e fare la fotografia. Però la fotografia è un aspetto tecnico molto importante, anche se, come dirò successivamente, a me della tecnica della fotografia mi interessa particolarmente poco, però per me l'importante è avere visto quella cosa lì. E vedere questa cosa e capire come questa cosa può entrare dentro una fotografia, come può entrare dentro una narrazione, e questa narrazione per me significa soltanto la fotografia. Ogni tanto, specie negli ultimi anni, scrivo delle piccole frasi e faccio delle piccole diciamo narrazioni scritte, non è assolutamente la mia specialità, quindi cerco di limitarmi, però sia nella fotografia che nella narrazione scritta io adopero sempre lo stesso metodo mentale. Guardo le cose, cerco di capire che cosa mi interessa, l'asciugo il più possibile e gratto via tutto quello che non ha a che fare con l'essenziale che mi interessa. Tutte le mie fotografie sono molto 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 scarne. Per anni ho fotografato quasi esclusivamente facce di persone. E adesso diciamo è una cosa che mi capita di rifare, però principalmente diciamo lavoro con dei campi un po' più grandi. E c'è un'altra cosa che è molto importante per me, che è importante anche per capire tutto quello che mi appassiona, sia nella fotografia mia, sia nella fotografia degli altri fotografi. Io ho credo decine e decine di fotografi che guardo costantemente e che mi piacciono tantissimo e con i quali tra l'altro per fortuna, a differenza di tante altre arti, nella fotografia non esiste uno star system. Quel piccolo star system che esiste appartiene a diciamo un mondo della fotografia che a me non interessa quasi per niente, che è quello, anzi per niente, che è quello della moda e della pubblicità, e in genere per me è inversamente proporzionale. L'ho visto con l'esperienza del festival, pochissime persone sono arrivato al festival pensando di essere delle grandi star, e più erano così e più erano insignificanti. Quindi questo è un grande... La fotografia ha un sacco di vantaggi e svantaggi allo stesso tempo, nel senso, perché mentalmente, visto che siamo in un festival che si occupa di questo, è un peso molto molto grosso. Noi non abbiamo alibi come fotografi per non fare una cosa. L'unico alibi che ci abbiamo è se la nostra mente ce lo consente o non ce lo consente. Invece io così ho amici, persone che conosco, con cui passo parte del mio tempo, che fanno cinema o fanno altre arti, e lì purtroppo io impazzirei se dovessi fare cinema, perché sono una persona, penso, abbastanza diretta, abbastanza scontrosa, non ho nessuna grande capacità di mediazioni annuali, per cui l'idea di dover mettere in conto il fatto di trovare produttore, produzioni, usare quell'attrice invece di quell'altra, mi porterebbe direttamente, sempre per restare nel tema del festival, in ospedale psichiatrico. E allora la fotografia è una cosa che io gestisco da solo, produco da solo, non c'è bisogno di produzione. Ormai, tra l'altro, spesso mi viene posta la domanda se il digitale è buono o non è buono, che cosa. Io non lavoro con la fotografia digitale, ma il digitale ha consentito a tantissimi fotografi di esprimersi e di fare tantissime fotografie a un costo bassissimo, e quindi è soltanto che da questo punto di vista è una, diciamo, invenzione meravigliosa. E questo è uno degli aspetti della fotografia. L'altra cosa è che, così come per tutte le altre arti, a me interessa quando il lavoro delle persone ha a che fare con la propria vita. Tutto quello che io faccio, tutti i lavori che vedrete, più o meno, vi anticipo, vedremo una quindicina di lavori dal 1989 a due lavori inediti che saranno presentati qui al festival per la prima volta, e chiuderemo con tre lavori di altri fotografi invece. Però tutto quello che io faccio ha avuto a che fare con la mia vita, e tutto, esattamente tutto, nel senso, il primo lavoro è un lavoro che ha a che fare con le statue romane, e io sono nato a Roma, ho vissuto a Roma, e Roma è una città particolarmente carica da quel punto di vista, nel senso che se vivi lì tutti i giorni vedi sempre una serie di monumenti, una serie di statuari, eccetera, e tutta questa cosa qui ti ingolfa la visione. Quindi il primo mio grande lavoro è stato quello di fotografare le statue della città di Roma e cercare, così, scusate la stupidaggine, però, di renderle vive. Questo aveva a che fare con tutta la mia infanzia, con tutta la mia adolescenza e con tutti i miei studi anche. E poi successivamente tutte le serie che vanno dai contadini al carcere, dai cardinali, ai cavalli, ai pastori, eccetera, sono tutte cose che in qualche modo un po' hanno attraversato la mia vita e hanno attraversato la vita della mia famiglia. Quindi sono tutte cose che io ho sentito fortissime dentro di me, in tutto diciamo, le mura in cui ho vissuto, le case in cui ho vissuto. Quando io dico che l'istante decisivo non mi interessa, esattamente per tutto quello che ho detto fino adesso, nel senso, ho un enorme detesto quando per il festival mi capita di vedere dei ragazzi molto giovani che vengono a farmi vedere le foto e mi dicono: ma no, Cartier-Bresson non ci interessa proprio, era un fotografo ormai passato, non vedo più nessuna fotografia e altre cose di questo genere. Ho un enorme rispetto per tutti i grandi maestri della fotografia, così per i maestri, diciamo, in genere. Credo che posso tranquillamente dire che però a me non mi interessa quella cosa, ho un approccio completamente diverso, ma allo stesso modo penso che tutta quella cosa nata a metà del Novecento, dell'istante decisivo di Cartier-Bresson, sia particolarmente interessante. Io viaggio pochissimo, ho un processo mentale completamente diverso e non vado allo scoperto ogni giorno, per cui per me l'istante decisivo non ha nessuna importanza. su questa ci sono 3-4 rifusi nelle scritte del che compaiono qui dietro. È un il primo rifuso è questo, quando si dice: è per questo che non ho gelosia nei confronti dei miei lavori. Capisco, appunto, l'ego ogni tanto può essere grande, ma così sarebbe un po' troppo. Io non ho gelosia nei confronti degli altri, dei lavori degli altri fotografi, nel senso che avendo fatto 3-4 cose abbastanza grandi come il carcere, oppure il lavoro sul Palio di Siena, o il lavoro sui cardinali e su tutto il governo della Chiesa, io ho sempre dato tutte le indicazioni di come si poteva accedere a quel codice. Non è facilissimo andare in marzo, aprile, a 3-4 mesi dal Palio, dentro la casa di un fantino e chiedergli di fare le fotografie. Spesso i fantini sono delle persone particolarmente, diciamo, chiuse da un punto di vista, e in più ci sono tutte le paure della contrada nemica, che pensi che ci sia una spia di quell'altro, eccetera. Basta avere, come in tutti i gruppi di persone, in tutte le comunità, io lavoro principalmente per ritratti di comunità, cioè lavoro per ritratti singoli che poi in qualche modo possono comporre un ritratto di una comunità, e principalmente di comunità che hanno o un'esperienza in comune molto forte, come può essere appunto i cardinali. Esistono 100, quando io ho lavorato sui cardinali esistevano meno di 100 cardinali, è stato poi Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, a fare 140 cardinali alla fine, e a spostare, per esempio, questa è una piccola nota storica, però a spostare per la prima volta la percentuale del conclave a maggioranza straniera rispetto alla maggioranza italiana. Quando ho lavorato io la maggioranza era notevolmente italiana, e più del 60% delle persone, dei cardinali erano italiani. E così anche appunto tra il carcere, i cardinali, i fantini o i pastori sardi che sono emigrati nel continente, come diciamo noi che diciamo siamo sardi. Ho sempre fornito tutti i codici per entrare, che non sono logicamente delle formule, ma sono andare da quella persona X che poi ti condurrà da quell'altra persona che poi ti dirà: ok, hai fatto questo, puoi fare quell'altro, eccetera, e poi alla fine ognuno fa il proprio percorso, perché credo che quello che vedo io e quello che io fotografo è sicuramente diverso da quello che fotografa un'altra persona, e anzi è particolarmente bello mettere sul tavolo una serie di esperienze in comune, e semmai in un domani fare una serie di mostre a 3, 4, 10 fotografi sempre sullo stesso argomento. Questo per me è fondamentale, anzi è la cosa che poi mi porta a ritornare su alcuni lavori. Questo l'ho già detto. E su quest'altro è chiaro che per me è come quando incontro una persona che mi interessa, è fondamentale capire chi è quella persona, cercare una serie di sapere da dove quella persona viene, anche se poi asciugherò completamente il tutto, però non mi piace stare in un incontro in cui io non dico niente a quella persona e quella persona mi restituisce soltanto un sorriso, oppure mi dice: ho due figli, uno di 14 e uno di 12 anni. E cerco quindi, poi anche qui è esattamente la stessa cosa del digitale, è particolarmente semplice con le moderne tecnologie, perché uno fa google.com, metti il nome e ti compare tutto, studi per 2 ore su un computer e sai più o meno una serie di cose su quella persona, poi ti informi in altri modi, che ne so, se c'era quando facevo la serie di cardinali, per me era molto anche divertente chiedere al cardinale che stavo fotografando notizie sul cardinale che sarei andato a fotografare 2 giorni dopo, e tra l'altro in quel modo scoprivi anche che tutta una serie di persone che io non sono cattolico, non l'ho fatto per quel motivo, però che tutta una serie di persone che spesso sono così abbastanza viste con una soggezione enorme hanno anche un livello di tra virgolette pettegolezzo particolarmente grosso, per cui molti mi dicevano: ma perché non la smette di fotografare i francesi? E io ho detto: ma non capisco. No, noi latinoamericani siamo 100 volte meglio dei francesi. Si potrebbe tranquillamente fare questo lavoro senza nessun cardinale francese. Ho fatto, va bene, adesso ho un appuntamento, ma dalla prossima volta non fotograferò più un francese. E così questa cosa è andata avanti. Per cui per me è fondamentale capire chi è la persona, da dove viene, e più che altro credo di aver scelto di fare questo lavoro per due motivi. Uno, appunto, per il problema primario che quando ho capito che le emozioni principalmente e quasi totalmente mi vengono dalle visioni. E l'altro perché in tutta la mia infanzia i miei genitori e i miei nonni mi chiamavano cinghiale in quanto ero particolarmente chiuso. La fotografia ti dà una chiave molto diretta per alzare il telefono e dire: mi chiamo Marco Dell'Ovo, vorrebbe fare una fotografia? Molte persone dicono no, non ho tempo, oppure ti dicono di sì, e in quel caso è un'occasione di nuovi incontri. Molte persone con cui io sono amico da molti anni sono anche venute tramite incontri che hanno avuto a che fare con la fotografia. E quindi questo per me è una grande cosa. L'altra cosa è che io in genere parlo con le persone quando faccio le fotografie, e faccio pochissime fotografie. Sì, certamente. Volete che ripeta la domanda o la vuoi fare con me?
Oltre a parlare con le persone, leggo che ha scritto che cerca di capire i codici dei luoghi dove fotografa. Sì. Ecco, vorrei capire meglio questo concetto.
No, la domanda è molto azzeccata, anzi ti ringrazio. I codici dei luoghi sono questi, dal mio punto di vista. Se tu entri in un carcere, quelle persone stanno in quel luogo per motivi diversi e quello che li accomuna è il problema della carcerazione, cioè della detenzione coatta in un posto. Quindi quando io sono andato per la prima volta a fotografare lì ero un po' spaesato, logicamente, e la cosa che ho fatto nei primi 3-4 giorni è cercare di capire qual era il codice complessivo che stava alla base di queste di vite che erano fatte in comune da tutte queste persone. Faccio un esempio un po' più terra terra su questa cosa. Quando io sono arrivato lì, il secondo giorno c'è stata una semirivolta. Avevo chiesto di non vedere 3 persone all'interno del carcere di Bibbia. Uno era Brigida, non so se vi ricordate chi era, quello che uccise i figli e disse la cosa. L'altro era Pierluigi Concutelli, che era un terrorista neofascista degli anni 70, eccetera. E l'altro era Giusva Fioravanti, che era un altro con cui io purtroppo divisi anche gli anni della mia scuola superiore, e diciamo non è stata la divisione più pacifica degli anni del liceo. E al secondo giorno un funzionario lì, una guardia carceraria, mi ha messo dentro una stanza e mi ha detto: purtroppo devi stare qui, c'è una piccola rivolta, piccola però, insomma, non uscire da questa stanza. Io già sono claustrofobo, quindi mi creava un po' di problemi. E in più, dopo un po', c'era un signore che lavorava al computer, e questo signore stava lì, era un carcerato, e quindi voleva chiacchierare, anche perché io ero la novità. Lì il problema della novità è grandissimo. Dopo 10 minuti aveva una voce molto roca e mi ha detto: ma lo sai chi so io? No. Sono Pierluigi Concutelli. E quindi, diciamo, questo però per spiegarti che io credo che Concutelli sia abbastanza un mostro, insomma, una persona che ha ucciso 3 persone con le mani in carcere, una persona, insomma, esattamente il contrario di tutto quello che io penso sul mondo, insomma, eccetera. Però quando tu entri lì pensi che gli ergastolani, più la pena è grossa e più è difficile entrare in contatto con quelle persone, per cui io ho detto: ok, facciamo subito il battesimo del sangue, iniziamo dal reparto degli ergastolani, così poi la strada sarà in discesa. non ho mai pensato una stupidaggine più grossa sulla lettura di un codice di quella. Logicamente era anche banale, era una vera stupidaggine da parte mia pensare quella cosa. Però bastava riflettere 2 secondi. Quella è gente che dovrà passare lì un lungo periodo della loro vita, per cui trovano un codice di comportamento tra di loro che gli consente di vivere, tra virgolette, tranquillamente. Se tu vai nel reparto, in particolar modo quello dei tossicomani arrestati per pene brevi, impazzisci letteralmente, nel senso, spero che a nessuno di voi capiti mai un problema di detenzione, ma in quel caso chiedete al vostro avvocato di andare nel reparto degli ergastolani perché lì sarete tranquilli, e mai nel reparto di quelli con le pene brevi, perché quelli con le pene brevi hanno grandissimi problemi, tossicodipendenze, problemi psichici enormi, impazziscono perché non vedono l'ora di uscire ma non sanno mai quando usciranno, eccetera, e non se ne fanno mai una ragione di quella cosa lì. In realtà i reparti degli ergastolani hanno una loro, sempre insomma, siamo in un carcere, però hanno una loro tranquillità. E un altro codice che io non avevo capito, io venivo da una esperienza così di impegno politico negli anni 70, e poi all'inizio degli anni 80 sono andato per un periodo a vivere all'estero, e quindi questo mi ha anche un po', diciamo, ha fatto un confine tra quello che era l'impegno e quello che era, anche perché non ne potevo più, per noi era stato un periodo abbastanza pesante da un punto di vista fisico e quindi anche mentale, visto il festival dove siamo. Io sono arrivato lì, e una delle prime volte che sono arrivato lì ho incontrato 2 miei compagni di scuola che erano, sono ancora in galera per la strage di Bologna, che mi hanno detto: oh Adelogu, come stai? Fatto abbastanza bene, io non avevo nessun rapporto, anzi le ultime volte che ci avevamo visti probabilmente ci avevamo presi a legnate in testa, e ho preso e tirato dritto, e alcuni detenuti che invece stavano lì per BR o NAP o le ultime frange impazzite dell'autonomia operaia romana, eccetera, di cui il carcere alla metà degli anni 90 era ancora abbastanza pieno, mi hanno detto, scusate la parola, sei proprio uno stronzo, e ho detto, come, sono fascisti quelli che sono stronzo? In realtà esiste una pacificazione grossissima tra fascisti, chiamiamoli così, insomma, tra detenuti, terroristi di destra e terroristi di sinistra. Quelli convivono insieme in quel mondo lì, e ormai quelle barriere sono completamente, diciamo, cadute. Non esiste che loro non si parlino, che loro... sono divisioni che arrivano sino alla prima metà degli anni Ottanta. Ti dico 2 aneddoti anche per, diciamo, così allentare un attimo la tensione che invece può essere soltanto nel parlare delle mie fotografie. Ma un ragazzo romano che stava lì per un duplice omicidio, a un certo punto io c'ero entrato molto in confidenza, per cui gli ho fatto: Luciano, ma spiegami un attimo, ma che è successo questo duplice omicidio, eccetera, che è successo con... E lui ha detto: ma guarda, io ho sbagliato la misura perché pensavo di bloccare un furgone della portavalori sull'autostrada, soltanto bloccarlo, prendere i soldi e scappare. E invece ho sbagliato la misura, questo furgone è andato a finire in un dirupo e i 2 che stavano lì dentro sono morti per colpa sua, perché lui li ha speronati. E ho detto: ma scusa, perché facevi questa rapina? Era il 1994. E lui ha detto: la facevo per l'autonomia. E ho fatto: scusa, ma l'autonomia metà degli anni 80, nella seconda parte degli anni 80 era finita. E lui ha fatto: dice, sì, un po' per l'autonomia operaia, un po' per l'autonomia della famiglia. E lì, in romano, diciamo, e per dirti come il codice del luogo è importante, negli anni 70 ci fu la famosa rivolta della Latinara, non so se voi ve la ricordate. A quel punto i terroristi di sinistra erano quasi una 70ina e fecero loro la rivolta. E, tra l'altro erano, diciamo, guidati da... scusate, ma non mi ricordo mai tutti i nomi, anche perché me ne dovrei ricordare tanti. Però erano guidati da una persona di Genova che poi fu uccisa nel famoso, diciamo, raid della polizia, dei carabinieri guidati dalla Chiesa qui a Genova. Fu ferito poi l'uomo di un tumore in carcere. E questi 67 o 70 terroristi rossi guidarono la rivolta del carcere di Nara, arrivarono in un cortile dove trovarono appunto Pierluigi Concutelli, il mio compagno di stanza, diciamo, e Mario Tuti, che era un altro terrorista di destra, sempre implicato nella strage del Trenitalicus, eccetera. Arrivarono in questo cortile e decisero, ok, adesso, metà degli anni 70 i rapporti erano tesissimi tra terroristi di destra e terroristi di sinistra, adesso li ammazziamo. E poi, ecco, Giuliano Naria si chiamava questo membro dell'EBR. E invece Naria disse, no, assolutamente non li ammazziamo, perché se li ammazziamo i giornali parleranno dell'omicidio di Concutelli e di Tuti, ma non parleranno della rivolta, e la rivolta è dovuta per le condizioni carcerarie, e a noi di uccidere Concutelli e Tuti in questo momento non ce ne frega assolutamente niente. Per cui non li ammazzarono, ma fecero un patto. E il patto fu un patto goliardico, da codice di un posto dove tu devi capire quando entri che cos'è. E il patto fu che in qualsiasi carcere si fossero rincontrati, Concutelli e Tuti dovevano cucinare per tutti i vari 67 BR che, diciamo, in qualche modo potevano rincontrare in un carcere successivo. I trasferimenti sono all'ordine del giorno nelle carceri. Questa cosa logicamente è un po' una stupidaggine, una cosa un po' da goliardica del carcere, però logicamente a un certo punto io sono passato con un BR che era Giorgio Pannizzari. Se voi vi ricordate, Giorgio Pannizzari fu l'ultima grazia del presidente Scalfaro, e fu una grazia talmente assurda perché Pannizzari due mesi dopo fece una rapina nella piazza principale di Todi ed è ancora in ospedale con un proiettile dentro la testa. E comunque Pannizzari, che era diventato così una persona che io conoscevo bene, entrò dentro la stanza di Concutelli, che già mi conosceva per la famosa scena del computer, e disse, Pigi, questo è un amico mio, cucina due spaghetti e fai apparecchio subito che devo mangiare. Per cui c'è questa cosa molto goliardica anche nelle cose, e questo, diciamo, è un po' l'idea che se tu stai lì non puoi essere un... Secondo me, se entri in un posto che possono essere o i cardinali in pensione, o il carcere, o il palio, e sei un freddo osservatore, alla fine, è un mio punto di vista, il lavoro non lo fai particolarmente bene. Se più tu sei coinvolto, più ti piace stare lì, più ti piace ritornare, sembra assurdo, ma a me piaceva ritornare in carcere. Certo, piaceva anche perché alle 6, alle 7 di sera, diciamo, io attraversavo quei 5-6 portoni ed ero libero, però considerate che logicamente la letteratura e il cinema sono pieni di racconti carcerari, ma il carcere da quel punto di vista è un posto terribile, però ogni tanto qualche risata scappa anche fuori in una cosa pazzesca. Raccontavo così ai miei familiari che quando c'è stata la strage di Duisburg, io una di quelle persone che ho fotografato era Giuseppe Strangio, che fa parte della famiglia di queste coinvolte. E questo Giuseppe Strangio è un tipo, come molti che sono in carcere, particolarmente ossessivo. Allora, la prima volta che l'ho incontrato, lui mi ha detto, fotografo, sì, lo sa chi sono io? No, sono Giuseppe Strangio. E sa chi mi ha interpretato nello schermo? Ho fatto, no, Kevin Costner. Kevin Costner. E in realtà lui era stato il rapitore di Cesare Casella. Costner vide non so se per la televisione o al cinema, un film sul rapimento di Cesare Casella, comprò i diritti, lo riadattò e lo fece in America con la storia di un rapimento di un bambino. Strangio ogni volta che mi vedeva mi faceva la stessa domanda. Fotografo, lo sa chi sono io? Sì, Giuseppe Strangio. Sa chi mi ha interpretato? Kevin Costner. La decima volta io... mi sono minimamente opposto alla domanda, ho detto, Strangio, lo so, Kevin Costner, basta, non morire più. E Strangio mi voleva attaccare al muro, per cui lì sono stato soccorso per cui anche quello, diciamo, è un capire il codice. Quello sta in galera, tu vieni da fuori, non è che puoi dire, mi hai rotto le scatole, perché quella fa parte della sua identità. Cioè, anch'io, se Kevin Costner facesse mai un film su Marco De Logu, andrei da te e ti direi, no, lo sai che mi ha interpretato Kevin Costner? Ogni volta ti dico, lo sai che mi ha interpretato? Te la decima volta me lo dici e io ti dico. E questo è il purtroppo, o per fortuna, insomma, è il modo di stare in carcere così. Io ho fatto un altro errore, poi basta con gli aneddoti, però, e l'errore è stato che una volta ho detto che volevo giocare a calcio nella squadra del carcere. Poi ho visto la partita precedente e si sono massacrati di botte. E logicamente lì gli agenti lasciavano anche fare, perché considerate gente che parte 21 ore sta dentro una cella, a seconda del regime di detenzione c'è gente che sta 23 ore dentro una cella, quindi quando sta fuori prendi 3-4 calci, però io devo dire uscire in barella con un menisco da rifare, per cui quando si è trattato di entrare in campo 5 minuti prima ho detto ragazzi lasciate perdere, io faccio le fotografie, faccio tutte le foto che volete. E lì ho sbagliato, perché tu hai dato una tua parola, lì poi c'è un po' questa cosa virile, maschile, un po' del cavolo, però insomma, in cui tu dici una cosa e 5 minuti prima ti ritiri, io 3 giorni successivi li ho passati in carcere con alcuni che mi prendevano in giro, altri mi dicevano, con te non ci parlo più, sei una signorina, eccetera. Però anche lì è così, nel senso devi capire, io quello ho fatto un errore e mi sono liberato di quell'errore lì quando sono andato dal... chiamiamolo capitano, cioè da quello che organizzava le squadre, ho detto guarda scusa ho sbagliato, c'ha ragione, poi semmai rigioco, no te rigiochi più, però vabbè hai chiesto scusa, è esattamente così. E forse è il caso che iniziamo a vedere qualche fotografia. Ma se vuoi la posso ridire io, perché quanto sono rimasto nel carcere? Guarda, entrare nel carcere non è facilissimo. Scusa, andiamo subito a quella del carcere così poi torniamo indietro. Oh. Sono rimasto 7 anni. Sì, nel senso che sono entrato per la prima volta nell'autunno del 97 e poi a seconda delle persone che stavano alla direzione del carcere, Rebibbia è un carcere, prima dell'indulto era arrivato a sfiorare le 2000 presenze, e aveva 3 sezioni e 3 direttori diversi, non tutti, e poi anche a seconda del governo nazionale, logicamente Castelli dava delle restrizioni rispetto alle entrate di persone esterne in carcere, eccetera. Però ho cercato di starci il più possibile. Ogni tanto una volta ho passato 1 anno e mezzo in cui non sono mai andato, anche perché non è proprio una passeggiata. Se tu vai lì abbastanza regolarmente cerchi di entrare in contatto con le persone. L'ultimo periodo è stato il periodo del carcere femminile, e tutto quanto è successo sempre prima dell'indulto, quindi in un momento di estremo sovraffollamento del carcere. Vi faccio vedere le prime delle immagini del carcere e poi ritorniamo in modo più cronologico. Questo è il portone dal quale una volta che sei entrato sei o una persona che lavora lì oppure sei un detenuto, nel senso questo portone qui non viene varcato dai familiari, hanno un'entrata diversa e molto più soft, perché in realtà un uomo è piccolo, è molto grande, e subito dopo c'è un altro schermo di questo tipo e tu vieni perquisito in questa cosa qui. Il carcere di Bibbia è un carcere di metà 70, primi 80, è progettato da un professore di architettura della facoltà di Valle Giulia di Roma, che subito dopo è stato sparato dalle BR, è ancora vivo Lenzi, però pure lui purtroppo ha un proiettile che non gli ha leso nessuna parte vitale nel cervello. Logicamente in carcere incontri un po' di tutti. Questo è un uomo di 55 anni, Nazareno, che che io ho conosciuto lì e che ha passato più della metà dei suoi anni in carcere, e Nazareno l'ha passato soltanto per un cumulo di pena, nel senso che lui il massimo reato che ha è tipo ricettazione, solo che usciva, continuava a fare una cosa, eccetera, eccetera, a spacciare e tutto quanto. E alla fine lui mi diede un suo romanzo di memorie che poi uscì da Einaudi, che si chiama Perché non sono diventato un serial killer. È un tipo abbastanza interessante, poi logicamente è una persona infarcita di tutta quella retorica del carcere che ti fa vedere quando loro andavano a fare delle specie di rapine a Rimini negli anni 70 con dei calzoncini corti, che ti dice quante donne lui ha portato a letto e tutte quelle cose lì, eccetera eccetera. Ti racconta secondo me una buona parte di bugie e una parte di verità. L'ultima volta l'ho incontrato su un treno e gli ho detto, ho fatto un treno, come stai? Ho detto, bene bene, ma so carico di roba, non me parla. Io ho detto, vabbè. Lui, questo più in piano americano, è Giorgio Pannizzari. Eppure lui ha una storia assurda, perché è entrato in riformatorio a 14 anni a Torino e poi logicamente cumulo di pene, è finito alle Vallette a Torino e lì ha conosciuto i nuclei armati proletari, si è politicizzato e tutta la sua vita è stata entrare e uscire dal carcere. È una persona che è stato particolarmente rovinato nel carcere, cioè uno che ha pensato di diventare comunista, eccetera, in carcere con tutta quella, diciamo, colonna torinese di, non mi ricordo se si chiama il 24 ottobre, la banda, quella che faceva anche la rapina di Genova, eccetera. Questo è il reparto dei trans. I trans anagraficamente sono uomini, quindi sono tenuti nel carcere maschile, non sono nel carcere femminile, hanno un loro reparto a parte e stanno sempre lì e trafficano un po', sono anche più divertenti degli uomini, ogni tanto qualcuno si lamenta, però diciamo il clima è il clima più divertente in quella cosa lì. Certo è un po' terribile perché penso ci sentiranno le percentuali di AIDS che si sfiorino quasi il 100% da quelle parti. Beh, in carcere mediamente si va dal 40 al 45 di infezione, quindi non è, già parti da una base abbastanza grossa. Quest'altro è l'unico che nel libro non ha voluto mettere il suo nome, mi ha chiesto di non mettere il nome, e logicamente ha una pena bassa, perché chi ha una pena alta se ne frega, anzi ne fa una ragione di identità del fatto di stare in carcere, eccetera. Lui era dentro perché era l'idraulico di una coppia di una cittadina vicino a Roma, Mazzano, che si chiamavano gli amanti diabolici perché uccisero la moglie di questo qui. E lui stava facendo dei lavori, gli chiesero di occultare il cadavere, solo che sbagliò e invece che buttarlo nel fiume Aniene lo buttò sulla riva del fiume Aniene. Dei pescatori aprirono questo sacco nero, videro dentro un cadavere e lui ancora col suo camioncino dove c'era scritto il suo nome e il suo cognome che andava via e fu rintracciato dopo 5 minuti. Ma la cosa più assurda è che tutte e 50 le volte che io sono andato lì e lui c'aveva il suo nome e il suo cognome scritto in una felpa dove c'era scritto forniture idrauliche ed è l'unico che non ha voluto mettere il nome. Questo è il reparto G12, il reparto del 41 bis di massima sicurezza, dove lì non si può fotografare. Secondo la legge italiana tu puoi fotografare detenuti che hanno una pena definitiva, per cui per esempio a Roma ci sono due carceri, Regina Coeli e Rebibbia, si può fotografare soltanto a Rebibbia perché Regina Coeli è un carcere giudiziario, cioè detenuti in attesa di giudizio. Quello giustamente, siccome tu secondo la legge non sei ancora ritenuto, diciamo, colpevole. Questo è il femminile. Io non, in tutte le mie fotografie non chiedo mai di vestirsi in un modo o in un altro, eccetera. Anzi, cerco mai, un'altra cosa per me importante è di non annunciare il mio arrivo in carcere oppure nel posto dove devo fare la foto, perché sennò la gente minimamente si inizia un po' a abbellire oppure mette dentro quella che poi rimane nella mia fotografia una serie di codici estetici che non sono esattamente quelli che vorrei, ma sono quindi dei codici un po' più costruiti rispetto alla normalità. Per me il concetto di normalità in tutte le mie fotografie è fondamentale, insomma, per cui non c'è nessuna straordinarietà. Quello che io voglio fotografare è la normalità delle vite delle persone che incontro. E questa signora mi ha detto: mi posso vestire da suora? E ho fatto, vabbè. E quindi si è messa così questa cosa. Ed era una donna rumena, rom, che era lì perché aveva rapito un bambino nella spiaggia di Pescara. Lei logicamente si professava innocente, io non lo so, non approfondisco e poi non sta a me giudicare, insomma. Questo è un altro punto fondamentale delle mie fotografie. Io, ecco, quando dicevo, poi alla fine con Cutelli l'ho fotografato, dopo che c'ero stato nella stanza dei computer, che mi aveva pure cucinato gli spaghetti, alla fine ho detto, vabbè, facciamo una fotografia. Però in genere cerco di non esprimere mai un giudizio, né nella vita, ogni tanto lo esprimo su cose più fondamentali, né nelle fotografie, cioè le mie fotografie non sono giudicanti, io c'ho una persona davanti e la fotografo. Sono stato, poi si vedrà, ma no, sono stato mezz'ora con Ratzinger prima che Ratzinger diventasse Papa, e se io non sono d'accordo con la quasi totalità dei suoi pensieri sulla gestione della Chiesa e del pontificato, però in quella mezz'ora Ratzinger era stata una persona particolarmente interessante. Queste sono due detenute tossiche della sezione femminile, e questa è una ragazza che è fotofobica, nel senso che ha paura della luce, ha fastidio, ed era in una popolazione di 300 persone, c'erano una decina di donne ricche. Il resto erano tutte di classi sociali molto emarginate, oppure moltissima della popolazione extracomunitaria, in particolar modo della diaspora dell'URSS e dell'America Latina per traffico di droga, o una serie di nigeriane che fanno le prostitute. Questa era una ragazza invece molto ricca, che mi ha raccontato che però non aveva nessun motivo di stare al mondo se non fare le rapine, che era l'unica cosa che gli dava adrenalina, e però aveva notevoli problemi, tra cui il fatto della luce, non poteva mai vedere la luce e quindi girava sempre con sta fascia in testa, cioè. Queste che vedete sono tra le poche foto che io ho fatto a colori. La maggior parte delle volte fotografo in bianco e nero, nella quasi, diciamo, totalità delle volte. Se usate non ho niente contro il colore, anzi, penso che sia giusto fare una ricerca con il colore. In questo caso per me era molto giustificato dal fatto che il carcere femminile aveva dei colori, e io ero stato per anni nel carcere maschile, e quindi secondo me poteva essere anche una differenza. Loro logicamente tengono tutto molto più caloroso come cosa, e secondo me io perdevo qualcosa. Quindi anche in questo, tutti voi che fate fotografia, decidete col massimo della libertà: colore bianco e nero, digitale, grande formato, qualsiasi cosa, basta che tutto abbia un equilibrio che riconduca alla vostra idea di fotografia. Scusami? Sì. Vuoi che lo ripeti tu o lo ripeti per me?
Sì, ecco, volevo chiederti, mi sembra di aver capito che tu abbia operato con un apparecchio importante. Questo ti ha aiutato a rendere importante il momento, cioè il rituale dell'incontro, quindi della fotografia, oppure col senno del poi, se tu avessi adoperato un apparecchio più leggero, quindi meno invadente, magari sarebbe venuta diversa la cosa?
Io penso che se avessi adoperato un apparecchio meno invadente sarebbe venuto molto diversa la cosa. Però penso che io continuo a lavorare con la mia macchina, che è una macchina a bancottico, quella dove ti metti sotto il panno, eccetera, e perché penso che fa parte del processo in cui, con il quale io costruisco le fotografie. Considerate che io non faccio mai più di 3-4 fotografie per ogni persona che ritraggo. Quello che dicevo, andiamo avanti in un modo un po' random, ma penso che vada bene così nel nostro incontro. Però quello che dicevo prima del parlare, per me è importante, per me è pazzesco inchiodare una persona da una parte, bom, 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 continuare a scattargli fotografie. Per me è importante che quella persona sia, diciamo, consapevole del fatto che io gli faccia le fotografie, e io, col senno di poi, continuo a lavorare in questo modo, per cui non dico che è il modo in cui bisogna lavorare, dico che è il modo mio in cui io lavoro, e anche qui mi metto la totale libertà che può darsi che domani, tornando a Roma in macchina da Sardegna a Roma, dico ok, basta, non se ne parla più di quel modo lì, come che da qui alla fine dei miei giorni continuo a lavorare in questo modo, però col senno di poi io continuo a lavorare in questo modo, per cui per me è importante che si capisca che io sto facendo quella fotografia. E tra l'altro una cosa che per me è molto importante è che io credo che la posa sia la massima espressione della naturalezza. Questo si ricollega a quello che dicevo, la tua domanda è particolarmente interessante per questo, si ricollega a quello che dicevo prima sull'istante decisivo o meno. Logicamente per me, se tu vai dentro un carcere, c'è una macchina piccola e stai lì e parli, mano a mano scatti, alla fine tu puoi dire ok, quell'istante lì è quello che mi interessa, è quello che io ho preso, è un approccio completamente diverso a quello, al mio, è un approccio tuo, per me va benissimo, così come tanti reporter hanno fatto dei lavori in quel modo, completamente diverso dal mio, io continuo a lavorare in quel modo, ma per me la posa è il massimo della naturalezza, perché tutta un po' la storia della fotografia, si è iniziato con delle fotografie, visto che nessuna macchina permetteva dei tempi di posa velocissimi, no? I primi banchi ottici, le prime lastre, cioè. E quindi tutti stavano in posa. Logicamente con l'avvento delle reflex e delle piccole macchine tutto questo è stato sorpassato, e appunto l'istante decisivo è questa cosa qui anche. Io lavoro in un altro modo, probabilmente se io e te ci parliamo per altri 3 minuti, o forse diciamo il vestito bianco del tuo vicino e la tua maglietta sono delle cose che un po', e il fatto che sei in prima fila anche, sono delle cose che un po' mi attraggono, diciamo, visivamente, no? Probabilmente io non ti dico che ho già fatto la tua foto, però sono un passo avanti, per cui a un certo punto io ti potrei dire ok, ti vorrei fare una fotografia. E ho già una mia costruzione mentale, e quindi per me questo è una cosa, è il come tu stai seduto o come il tuo vicino sta seduto, per me è già parte di una cosa che è sedimentata in una piccolissima parte della mia mente, e io non ho grande bisogno di ricontinuare a fare questa cosa. Forse tu o lui mi invitate nel vostro studio, in una vostra terra, in un posto che vi appartiene di più, e io vi posso guardare per altri 5 minuti già avendo una piccola parte di memoria di come tu stai seduto adesso e di come lui sta seduto adesso. E
siccome noi non siamo ma diveniamo, non sarà che magari io posso essere più me stesso nella metamorfosi, nel divenire, e quindi tu, al di là di quella cosa che ti sei precostituita, possa scoprire una cosa diversa di me?
Penso che hai perfettamente ragione, però penso che io a un certo punto, da un certo punto di vista, credo che il ritratto sia tutta una serie di incastri. Quello che io penso che tu sei, quello che tu pensi di essere, è un equilibrio che mischia queste due cose e che fa in modo che, siccome io non scrivo una storiella su di te, ma faccio una fotografia, che da questa cosa qui, attraverso una cifra, che è una mia cifra, esca anche una mia visione di te. Per cui rispetto alla metamorfosi, però c'è una cosa ancora, non l'ho qui perché non ho qui il libro, sta di là, però in realtà un mio amico scrittore, Edoardo Albinati, ha detto una cosa per la quale vengo anche preso in giro in famiglia, che tutte le volte che faccio vedere le foto a casa, diciamo, dicono, ma questa è molto più giovane di come l'hai fotografato tu, l'ho vista al bar ieri, questo mette un pastore sardo l'altro giorno, è capitato un ragazzino di 25, per cui dicono sempre, ah, ma la vuoi smettere di invecchiare le persone, eccetera. E in realtà Edoardo Albinati ha scritto che secondo lui parte delle mie fotografie non sono esattamente le fotografie di come le persone sono, ma di come le persone saranno. Sì, profezia, lui dice. Però, infatti devo dire che in genere donne attrici scappano proprio dal mio studio.
Scusi, lei ha parlato adesso di posa. Che cosa intende? Cioè, li mette in posa? Si mettono in posa?
Sì, li metto in una posizione, è una enorme macchina ingombrante che non si nasconde assolutamente, considerate un cavalletto grande, tipo un metro e mezzo così, con una macchina 30 centimetri per 15 per 20, e con io che sto sotto un panno nero a un certo punto per prendere le cose, poi quando è tutto a posto vado via, mi metto lateralmente e aspetto il momento di scattare, diciamo, la mia fotografia. Per cui è chiaro che io gli chiedo di stare in una posizione, diciamo, dove loro, secondo me, loro sono così. Poi è una... scusi?
No, dico, che esprimono ciò che vedi.
Sì, che secondo me sono quelli. Poi è un'interpretazione completamente arbitraria, però tutto è arbitrario quello che facciamo. Su questo, diciamo, io non ho nessuna... nessun motivo di pensare di essere oggettivo, insomma, tutto dipende dalla mia soggettività. Poi un'altra cosa, quindi diciamo che li posso anche mettere in posa, se vogliamo sintetizzare in questo modo, ma un'altra cosa molto importante per me è che io scatto con una pellicola che è di 10 cm per 12 e che fornisce sia un positivo che un negativo. Io dopo 20 secondi apro questa pellicola, salvo il negativo in una soluzione di acqua e fissaggio e guardo il positivo, e il positivo, quando dico che faccio 3 o 4 fotografie, è un modo anche per avvicinarmi alle persone, nel senso che glielo faccio vedere immediatamente, per cui è una cosa in più di avvicinamento a quelle persone sulla quale noi possiamo parlare. E mi capita anche di persone che mi dicono, mazza, ma che so così brutto, diciamo, ho persone che non si riconoscono in quella cosa lì. Per fortuna mi capita anche molto di persone che si riconoscono in quella cosa lì, o col quale si inizia questa cosa, inizia un processo, diciamo, di creazione, tra enormi virgolette, comune anche dell'immagine. Questo è Pierluigi Concutelli. Per, e in più è una foto abbastanza strana, perché lui ha sempre avuto la barba nelle immagini di cronaca degli anni 70-80. Lui, diciamo, oltre il Treno Italicus è diventato molto famoso perché è stato l'uccisore del giudice Occorsio, qui si era bruciato la barba con un fornelletto camping gas, e allora si vede che c'è un po' di schiuma da barba perché si sta facendo la barba e si sta radendo io l'ho fotografato prima della rasatura.
Chiedo scusa.
No, non si scusi, non...
No, mi rimane ancora ostico il concetto secondo cui lei considera della massima naturalezza il fatto che una persona è cosciente di essere ripresa ed è messa in posa. Non riesco a comprendere questa dicotomia, secondo me. Non so se è giunto il messaggio.
No, io la capisco perfettamente, nel senso non... Guardi, vado un attimo avanti con una serie che forse daranno fastidio, però con una serie di 70-80 click per arrivare a una foto in cui secondo me c'è questa cosa qui. Però capisco perfettamente quello che le dice. È una cosa sulla quale consideri che io mi sveglio ogni mattina e, diciamo così, metaforicamente sbatto la testa su un muro bianco tutti i giorni per capire che cos'è la fotografia, che cos'è la fotografia, che cos'è la fotografia. Immagini quella poraccia di mia moglie che mi sopporta tutti i giorni, però io sbatto la testa e penso sempre che cos'è. Ecco, questa è quello che io più o meno penso. E rispetto a quella cosa, io ho fatto, diciamo, nei miei anni giovanili tante foto di naturalezza, eccetera, eccetera, e ho visto tantissime fotografie di fotografi che appunto colgono l'attimo, no? E ho un enorme rispetto per tutto quel lavoro. Nel rispetto, cioè, per me la differenza è tra l'autenticità del processo che porta a lavorare in un modo o l'autenticità del processo che porta a lavorare in un altro. Non penso che la mia sia la soluzione, non ho nessuna, diciamo, presunzione o ambizione di affermare una cosa del genere. Penso che sia un processo molto, però molto mio e autenticamente mio che porta a questa cosa, e credo che questa era la prima parte del lavoro sui cardinali in pensione. Dal 70 in poi Paolo VI fece una legge in cui, raggiunti 75 anni, i cardinali dovevano andare in pensione, cioè perdevano il diritto di voto e di elezione, e perdevano le proprie cariche, tipo non potevano essere più presidenti di pontifici consigli, eccetera. E io sono andato, il primo lavoro sui cardinali è su questo gruppo qui. Ecco, questo era il cardinal Bafile, che era il cardinale più anziano che c'era, aveva 101 anni quando io l'ho fotografato. Lui era seduto lì, io l'ho visto lì così, e logicamente adesso estremizzo l'esempio della posa per una persona di 101 anni su cui anche lì la naturalezza, diciamo, può essere. Però ho messo la macchina, ho messo a fuoco, considerate che da un punto di vista tecnico io ho qualche problemino, perché ho un punto di messa a fuoco che è molto 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 labile, nel senso arriva sul qui è sull'occhio, e poi se voi vedete la mano, quella più in giù, è completamente sfocato, addirittura la croce e la catena che lui ha è completamente sfocata. E quindi con tutta la calma del mondo ho aspettato che lui si girasse e arrivasse in quella battuta di fuoco che io avevo sull'occhio, logicamente senza mettergli l'ansia dei miei problemi tecnici, che era l'ultima cosa che il cardinal Bafile voleva avere. Però per me questa è una foto di una naturalezza totale, ed è un risultato che io non avrei mai raggiunto se fossi stato lì 15 minuti a parlare con lui e a inquadrarlo e rinquadrarlo, girargli intorno, oppure soltanto a stare davanti, ogni tanto neanche guardare con la macchina, ma scattare, scattare, scattare. E questo va avanti, perché forse su questa cosa qui il lavoro dei cardinali è abbastanza, diciamo, è quello più semplice. Questo pure era il cardinal Cugnal, che era il vice camerlengo della Chiesa. Qui adesso voi logicamente dalle risoluzioni video avete una materia che è molto distrutta, però se vedendole sull'originale, qui c'è solo questo occhio e tutto il resto. E per me è anche il fatto che io appunto lavoro in questo modo, e in questo modo ho bisogno anche di tutto questo profondità di campo, che è particolarmente una caduta della profondità di campo. Cioè io non, tutte le mie fotografie non hanno mai profondità di campo, perché penso che questa cosa mi aiuti tantissimo, sia la profondità di campo che il basculaggio, che significa sulla stessa verticale, sullo stesso piano, scusate se qualcuno lo sa già, ma credo che per non avere il fuoco sullo stesso piano, vedete che anche qui la catena, cioè, perché questo mi aiuta ad avere una tridimensionalità in un lavoro che è come la fotografia, che è soltanto bidimensionale. Non so se le ho risposto, diciamo, nel modo più esaustivo. È un po' una mia metodologia di lavoro. Io penso che queste persone, ecco, questo abita qui nel corridoio delle lapidi del Vaticano, del teologo ufficiale del Vaticano. E io l'ho accompagnato quando gli ho chiesto di fare la foto. Lui mi ha fatto vedere l'appartamento, mi ha detto che cosa faceva, dove leggeva, dove studiava, eccetera, eccetera. E per me l'idea di seguirlo costantemente, di fotografarlo mentre lui scriveva, adesso col computer, però gli potevo pure dire di scrivere con l'inchiostro, insomma, i testi, nuove applicazioni, diciamo, della dottrina della fede, non mi interessava più di tanto. Gli ho chiesto che cosa faceva e lui mi ha detto: io ogni tanto cammino anche la notte su questo corridoio. In realtà il corridoio delle lapidi del Vaticano è una cosa fantastica, e l'idea che ci sia soltanto una persona al mondo che abbia l'appartamento lì era anche abbastanza singolare. E quando io l'ho visto in quel corridoio ho detto: ok, vorrei soltanto farle una foto in questo momento. Poi è chiaro che molte persone mi dicono: ah, ma questo non è sempre fermo, non sa dove mettere le mani, non cammina, eccetera, eccetera. Però rispondo... Sì, è sfocato in basso. Sì. Lievita un po', così.
Vorrei chiederle, riguardo alla sua metodologia d'approccio al lavoro e quindi anche alla posa, la naturalezza che lei attribuisce quindi a queste pose nei ritratti, quanto dipende da quello che lei vede di queste persone parlando con loro e quanto da una predisposizione mentale che dipende dal proprio il parlare con lei, appunto, dalle persone che ritrae?
Ma tutto dipende da un equilibrio in cui non ci sono delle percentuali fisse, diciamo. Dipende dall'emozione della persona che ritraggo in quel momento, dipende da com'è il mio stato mentale quel giorno lì, dipende da com'è il posto, dipende da quello che io ho letto e ho studiato di quella persona, se la conoscevo prima o meno, e dipende anche da una strana magia per cui ogni tanto si creano delle empatie, che sono delle empatie a vari livelli, e ogni tanto non si creano per niente. Per cui io non sono mai sicuro di me stesso, nel senso, non è che arrivo in un posto e dico: ok, farò quella fotografia lì e quella fotografia lì andrà bene. Questa cosa non mi succede, e mi succede nei miei lavori più commerciali, ma in quelli sono proprio, non ti dico come fare le fotocopie, ma quasi, insomma. E questo è anche, diciamo, l'aspetto molto bello del fatto di fare le fotografie. Io non sono mai sicuro, arrivo in un posto dove penso che probabilmente farò delle cose che mi piaceranno e torno a casa e c'ho due di morale, proprio perché dico: oddio, oggi ho fatto soltanto delle cose orribili. E ogni tanto succede il contrario, quindi è un equilibrio sempre aperto e completamente, diciamo, misto da un punto di vista dei percentuali di cose che possono piacere o meno. Certo che credo che tutto sia messo insieme da una, anche da una estetica e da un modo e da un approccio che è molto seriale, molto anche ossessivo da un certo punto di vista, e che ha a che fare che quindi una serie di identità che poi vanno a costituire delle comunità siano più o meno affrontate nello stesso modo. Insomma, io cerco di avere un minimo di ordine nella progressione del mio lavoro.
Posso fare una domanda provocatoria, anche se in realtà penso non lo sia.
Può fare quello che vuole, guardi, no?
Bene, cos'è che l'ha portata a incentrare la sua attività sull'uomo? Premetto che io mi interesso di fotografia di natura, quindi sì, ho fatto un discorso diverso per me stesso.
Okay.
Io ritengo francamente che l'uomo al massimo può peggiorare. La natura sta scomparendo, soprattutto gli animali, in un certo modo, quindi io ho pensato di andare in quella direzione. Lei perché è andato in un'altra direzione?
Perché non credo che gli uomini scompariranno, però credo che siano la cosa che più mi interessa, esclusivamente per un bisogno molto primario, che a me interessa la vita degli uomini e le storie della vita degli uomini, tutti gli intrecci tra le varie cose. E quindi io mi emoziono quando sento parlare della vita di una persona, di come una persona vede il mondo, di che cosa appassiona questa persona, come trascorre le sue giornate, che pensieri ha sulla vita e sulla morte, eccetera. Questa è la cosa che più mi interessa, tant'è che io cerco di fare sempre delle comunità con le quali alle volte ho delle affinità maggiori, alle volte come i cardinali, io non ho particolari affinità con i cardinali. Ma tutto questo però arriva sempre da un mio vissuto. Le spiego, sembrerò abbastanza, diciamo, fuori di testa, però il lavoro dei cardinali ha a che fare con tutta una specie di area che è sempre girata nella mia famiglia, in cui i miei genitori sono stati sposati da un nostro zio, da uno zio di mia madre che era arcivescovo e che è stato un uomo di Papa Montini che si è occupato di problemi culturali, eccetera, eccetera. I miei genitori divennero comunisti negli anni 60 e questa persona scomparve abbastanza dalla famiglia, però era sempre, diciamo, tenuta da una parte come una persona che era stata importante, che era intelligente, saggia, colta, eccetera, eccetera. Però, un po' per come va la vita, io non l'avevo mai visto. A un certo punto ho deciso che volevo andare a incontrarlo e due o tre volte dopo gli ho chiesto di fare una fotografia. Quella fotografia mi è piaciuta perché questo mio zio morì 3 mesi dopo, tra l'altro. Lui era novantenne, stava in un vecchio ospizio dei Rosminiani e da quella cosa lì e da quegli incontri con questo zio e con quest'idea anche che il cattolicesimo c'era un po' sempre stato nelle mura di casa, ho deciso che mi interessava fotografare quelle persone. Così come questa cosa qui, a me interessano gli uomini, non, tra l'altro, diciamo, per usare un eufemismo, a me non piace molto viaggiare. E quindi è l'unica cosa che mi interessa sono le persone, insomma, io ho un rapporto fantastico con la natura, nel senso un pezzo di terra, mi piacciono tantissimo gli animali, mi piace la natura, ho un'anima un po' da pastore, insomma, venendo da una famiglia in cui padre, madre, nonni vengono tutti dalla Sardegna, da una Sardegna, diciamo, centrale, che non ha niente a che fare col turismo e tutte queste stupidaggini della Sardegna, e quindi, per cui, per me è necessario vivere nella natura, però la cosa che mi interessa sono le storie degli uomini. Dove fare una domanda? Ok. Guarda, scusa.
Non vorrei disturbare troppo l'excursus sulla carriera sua. Volevo soltanto fare una domanda senza appunto sviare troppo. Ho visto così, passando le slide, che lei parla di punctum e alla Barthes, e sicuramente anche dal poco che ho visto del suo lavoro, insomma, lo studio che poi è legato al punctum è una prerogativa del suo lavoro. Volevo chiedere un parere, visto anche poi la generazione alla quale appartiene. Cosa pensa di un tipo di fotografia utilizzata più come strumento legato a un discorso che poi approccia non tanto come il suo lavoro, che sicuramente poi non sta a medirlo, dà ottimi risultati ed è sicuramente molto onesto, come lei sta spiegando. Cosa penso del tipo di fotografia appunto data come strumento? Penso a Francesco Iodice, a Paola Di Bello, dove c'è un discorso che va oltre quello che poi è una tecnicità o comunque anche un tipo di discorso un po' slegato, che va a paragrafi diversi tra di loro, ma che cerca di collegarsi ad un filo unico, un discorso che va al di sopra, che tenta di alzarsi dalla singola fotografia.
Ma penso tutto il bene del mondo, nel senso che io vidi tanti anni fa al Jeu de Pomme a Parigi, quando abitavo e lavoravo lì, in una serie che poi vi farò vedere i compositori, il lavoro di Jeff Wall, che probabilmente, se lei conosce Francesco Iodice, conoscerà anche tutta una serie di punti di riferimento. E quindi penso che io non faccio nessuna differenza tra fotogiornalismo, fotografia più concettuale, lavori di fotografi appunto come Francesco e Armin Link, per usare dei nomi di fotografi italiani, e tante altre cose. Come forse tu saprai, io affianco all'attività mia di fotografo, che è la cosa che più mi piace e più mi interessa, anche tutto un lavoro di curatore e critico della fotografia. Il lavoro di Olivo Barbieri, quello dall'alto, è nato insieme, è nato sulla commissione su Roma, in cui Olivo per la prima volta ha iniziato a fare le fotografie dall'alto, ed era un lavoro curato da me, di fotografie sue, per cui io sono assolutamente, diciamo, aperto a qualsiasi cosa. Esiste un discrimine che però mi è abbastanza netto, e su questa cosa qui è una cosa che logicamente non è toccabile, però che la cosa per cui un lavoro mi interessa o non mi interessa è l'autenticità del lavoro. Per cui ci sono dei lavori su cui, se io penso che alcune cose di Francesco Iodice siano, io non vorrei stare nella posizione di Francesco Iodice. Conosco papà e mamma di Francesco Iodice, in particolar modo la mamma, te la risparmierei volentieri. Però lui ha un padre che è un fotografo importante, per cui capisco che da quel punto di vista si dovrà liberare da tutta una serie di cose. A me piace il suo lavoro, è stato invitato al Festival di Roma un paio di volte, e sicuramente ci saranno occasioni per continuare a vederci e a lavorare, insomma, su alcune cose. Penso che l'unico discrimine appunto sui lavori sia se quel lavoro nasce con una autenticità personale molto forte, o se invece alcuni lavori, e ce ne sono insomma abbastanza, nascono con tutta una serie di espedienti che possano un po' essere, una parola un po' romana, consentite, ma fighetti, per cui devono cercare di essere un po' accattivanti rispetto al mondo dell'arte contemporanea o al mondo del giornalismo di un certo tipo, eccetera. Ma conosco veramente decine e decine di fotografi che lavorano con personalità molto forti loro stessi, cioè con una grande personalità loro, in ambiti diversi, e che fanno dei lavori assolutamente fantastici.
Senti, scusami, eccolo qua. A posto che credo che molto alla base delle tue foto, quando anche parlavi di posa, ci sia l'emozione che tu cogli in quella persona, che vuoi carpire e poi, diciamo, restituire, è come se ci fosse un controsenso, diciamo, nella tua persona. Il fatto che hai detto non ti piace viaggiare, eppure amando così i volti, a meno che poi non l'hai fatto, magari per te viaggiare sono 1000 viaggi all'anno, insomma non più, è strano che non ti piaccia invece cercare il volto di persone, come può essere altri paesi, quindi Africa, eccetera, o paesi nordici, e carpire il volto di quelle persone che sono, diciamo, proprio nettamente diversi da noi, tra virgolette, vicini, anche se per categorie, quindi carcerati, arcivescovi. Io capisco che tu hai una marea di persone a cui attingere, di volti, però penso che sai perfettamente che vuol dire il volto di un africano nell'Africa, o gli occhi di un bambino in quel modo che ti guardano. Perché questa contrapposizione?
No, io ho viaggiato, diciamo, negli anni della mia adolescenza e negli anni della mia così università, intorno ai 20 anni. Poi a un certo punto, insomma, per tutta una serie di cose in cui preferisco, diciamo, sorvolare, però non mi è piaciuto più, e anche qui la parola è un po' settaria, insomma, un po'. Spero e credo che mi ripiacerà fra poco. Questo però non incide assolutamente rispetto alle mie fotografie. A me non, di fotografare i bambini africani non mi importa tanto. Non ho nessuna pulsione, diciamo, ossessiva sul fatto di fare tante fotografie. Più vado avanti con gli anni, più restringo il numero di foto che faccio, e più mi interessa fotografare poco, ma in una, così, approfondire non è la parola giusta, però con cose che siano sempre più particolari o legate a una cosa, a una mia catena, a una mia storia di vita. Per cui probabilmente non andrei mai in giro, mi dispiace non andare in Africa, insomma, mi piacerebbe tantissimo andare in Africa, altre cose del genere, però non ci vado, è andata così, insomma. Però non ho nessuna pulsione per andare in Indonesia dalle donne di Gauguin, in Polinesia o altre cose di questo tipo, veramente non mi interessa quella cosa. E così mi interessa soltanto una cosa. Per me, quando faccio una fotografia, cerco di capire l'emozione di quella persona, però molto è anche l'emozione che io ho in quella cosa lì. Certo, tu pensi, ho davanti un pazzo totale, probabilmente non sei l'unica, però è chiaro che io avevo la possibilità di stare in uno studio, un mega studio milanese, newyorkese, parigino, quello che vuoi, con tutte Linda Evangelista e tutte le modelle del mondo, invece che stare in carcere a mangiare gli spaghetti con Pannizzari e con Cutelli. E se fai 2 più 2 dici, se, però io l'ho fatto, ho fatto quel lavoro lì, per 3-4 anni della mia vita, quando sono ritornato qui ho fatto questo lavoro. Beh, non mi sono mai annoiato tanto come in quel periodo. Sarà una deformazione. Poi mi sono divertito perché stare circondato di belle donne piacerà a tutti gli uomini, però non fa parte della mia... ogni tanto io, che ne so, un lavoro inedito che poi vi farò vedere ha a che fare con i contadini che hanno fatto la bonifica nell'Agro Pontino negli anni 30, venuti dal Veneto, e l'altra storia di immigrazione che sono i sardi che sono venuti a fare la pastorizia, quindi l'allevamento delle pecore in Toscana. E io ho passato tanti giorni con quelle persone e stavo bene, non so cosa, non voglio dare un aspetto romantico perché poi è pieno di stronzi pure in quelle cose lì, non è che tutti i pastori sardi che stanno lì a levare le pecore siano dei filosofi, del cosa, senti delle cazzate clamorose anche in quelle cose lì, però quando ne senti troppe dici va bene, arrivederci, grazie e te ne vai, però insomma in quei posti io sto bene, insomma, vado a dormire tranquillo la sera e non vedo l'ora di alzarmi al mattino per continuare ad andare là. Io non ho mai avuto l'orologio in vita mia, non so che ore sono, no, giusto per gestire. Sì, facciamo una domanda.
La mia domanda era proprio collegata a questo, al tuo rapporto con il tempo.
Con il tempo rispetto alle fotografie o con il tempo rispetto alla mia vita? Ok. No, il mio rapporto con il tempo è un rapporto abbastanza nevrotico, nel senso che io faccio tantissime cose durante la giornata, ho una capacità di sopportazione dello sforzo fisico molto grosso e in genere anche dello sforzo mentale abbastanza grosso, per cui riesco a stare su 3-4 cose contemporaneamente e a farle. Però questo capisco che è soltanto una mia nevrosi, nel senso io detesto non fare niente. E tutti i giorni, che ne so, tra cose più ludiche, che vuol dire occuparsi della campagna, o cose più importanti, che vuol dire fare riunioni per il festival, o portare avanti la casa editrice, o appunto sbattere la testa contro il muro e decidere di inventarsi una nuova serie, però per me le giornate sono sempre strapiene e l'idea di dire no, quest'altra cosa la faccio domani o altre cose è detestabile per me, sono particolarmente nevrotico nei rapporti col tempo, nel senso ogni giorno io voglio che sia vissuto proprio al massimo, ogni giorno quasi voglio che possa ricordare il 2 settembre ho fatto questa cosa qui, adesso il 2 settembre non lo ricordo perché non è che mi capita tutti i giorni, anzi è la prima volta nella mia vita e vi devo dire che sono contento di come sta andando, ma all'inizio ero un po' preoccupato di parlare davanti a 250 persone, anche perché se ho scelto di fare le fotografie è perché la parola, diciamo, non era esattamente la cosa con la quale mi esprimo meglio. Ok, vediamo un po' di fotografie e poi facciamo un break e poi continuiamo con tutto quello. Queste sono tra le prime fotografie che io ho fatto. E sono fatte con quel Polaroid 20x25 cm, che ti dà subito una Polaroid così grossa. Ed è tutta una serie di ritratti fatti ai Musei Capitolini, che per me appunto era un po' l'idea di tirarli fuori vivi, queste persone. E sono fatte nella Sala degli Imperatori e nella Sala dei Filosofi. Questa è Salonina e questo è Alessandro Severo. Salonina era la moglie di Elio Gabbalo, Alessandro Severo era un imperatore romano. E di questa c'è tutta una serie abbastanza grande di una 25-30 ritratti fatti appunto con questo metodo della Polaroid 20-25 a colori. Io sempre così, per quanto riguarda questa mente un po' malata che ho, però ritorno ogni tanto a fotografare queste statue, e anche rispetto al tempo. Alessandro era così bello qui, poi è stato completamente restaurato, adesso se voi andate a vederlo è una statua tutta bianchiccia, perfettina, che sembra quasi una riproduzione da bancarella davanti al Colosseo. Infatti sono contento di averlo fotografato quando aveva qualche segno del tempo in più. E in più c'è un altro grande problema: se tu sei un ragazzo che cresce a Roma, sei portato a un certo punto dalla scuola a visitare i musei capitolini. Logicamente ti vedi lì mentre ti dai un calcio nel sedere col tuo amico, scherzi con la tua compagna di classe, eccetera, eccetera, e vedi abbastanza poco. Io cercavo, anche come turista, tu arrivi là e c'hai una sindrome di Stendhal totale, perché sei, ce n'hai 40-50 con una luce diffusa su un fondo bianco. Quello che ho fatto è anche, appunto, ho preso un pezzo di stoffa nera, l'ho messo dietro, li ho illuminati io, vedete che qui c'è la luce, e ho cercato di avere un minimo di volume di queste cose, di renderle il più vivo possibile, di avere sempre un rapporto uno a uno con queste persone. Questi sono il primo lavoro che feci nel 94 dei contadini veneti. Vado un po' avanti con veloce con le fotografie, poi facciamo un break e poi riparliamo delle foto, torniamo su tutto quanto. Questi appunto mi interessavano anche perché non so quanti di voi sono di Roma qui, però negli anni 70 per noi era un po' complicato andare a sud di Roma, perché col fatto della bonifica voluta da Mussolini in modo molto stupido, noi identificavamo come fascisti tutti quelli che avevano fatto la bonifica, e per di più la zona del mare del Circeo era tempestata da quelli che un tempo si chiamavano i picchiatori neri, quindi io non potevo assolutamente, diciamo, scendere sotto un parallelo se non attraverso l'autostrada Roma-Napoli. E nel 94 decisi di andare a capire che cosa era successo lì, perché invece era una cosa che mi interessava. In più considerate che quella è la grande bonifica fatta in Italia, e Latina è l'unica città di provincia in Italia costruita dopo il 1930, tutte le altre città, compreso Sarzana, che non è capitale, cioè non è capoluogo di provincia, però sono tutte città che hanno una storia, eccetera, eccetera. Noi stiamo qui in un posto che ha una storia. Sono andato lì e ho iniziato a girare nei poderi, e all'inizio appunto volevo fare delle foto più grandi, queste persone in mezzo dei poderi, eccetera. E poi invece ho pensato che avevo un telo nero attaccato dietro il cofano della macchina e li fotografavo lì con la luce del sole, e la luce del sole, visto che loro facevano i contadini, era la cosa importante. Di questa persona che voi vedete qui dietro sono diventato abbastanza amico, diciamo. E lui è una persona, era altissima come la maggior parte dei veneti, che sono fisicamente più prestanti, specie dei sardi come me, diciamo, che in genere sono più piccoletti. E lui ha fatto, prima di venire nella pianura Pontina col treno dal Veneto a Cisterna, aveva fatto l'alpino, è venuto lì, ha fatto 6 anni di bonifica in condizioni terribili, ha fatto 6 anni di guerra, ha fatto il partigiano, è ritornato dall'Albania a fine 46, non aveva ottenuto il potere, quindi diciamo alcune promesse della bonifica non sono state tutte rispettate, non avevano una lira. Dopo 4 anni ha preso un lavoro in Australia, dove gli hanno tirato via il passaporto, così come facciamo noi a una serie di extracomunitari adesso, e per 6 anni è dovuto rimanere in Australia a fare un'altra bonifica. Nel 1956 è tornato e con i soldi dell'Australia ha portato avanti la famiglia e ha potuto comprare il potere. Quindi noi abbiamo avuto, io avevo dei pregiudizi assolutamente stupidi su queste persone, ma la maggior parte di queste è gente che ha lavorato in un modo pazzesco e ha costruito un piccolo pezzo di storia della nostra nazione, di sicuro. Luigi ha fatto la bonifica privata, quella di Maccarese, che tutta la bonifica con cui Mussolini diede a Luigi Albertini le terre di Maccarese in cambio del Corriere della Sera. Luigi Albertini era considerato troppo, diciamo, aperto all'antifascismo, anche se non era proprio la grande figura di antifascista militante, però, e quindi Mussolini diede la terra di Maccarese e di Torre in Pietra a questa famiglia in cambio della proprietà del Corriere. Questi sono altri volti di... E questo è uno dei pochi lavori insieme ai compositori e a qualche scrittore in cui io ancora lavoravo con una macchina non così grande e scattavo più fotografie. Mediamente ho scattato 20-24 fotografie per ogni persona. Questi due, poi li vedrete in fondo, sono tornato a fotografarli pochi mesi fa. E la cosa pazzesca è che lui è completamente cambiato, sono due fratelli. Lui, libero, è Bruno. Bruno è completamente cambiato, è invecchiatissimo. E libero è, dopo 13 anni, assolutamente uguale. La cosa più strana è che io sono arrivato all'improvviso nel loro posto e loro hanno ugualmente le stesse camicie e la stessa barba nello stesso modo. Questo è il lavoro sui compositori. A me interessava perché avevo conosciuto un paio di compositori di musica classica contemporanea, borsisti all'Accademia di Francia, e in realtà non capisco ancora adesso la musica contemporanea, però ho parlato con loro a lungo e mi interessava molto il capire qual era il processo mentale che portava un certo tipo di musica così, che più o meno è come se voi avete visto, diciamo, la chiusura del pezzo di Paolo Poli ieri, era quella cosa lì addirittura estremizzata. E allora ho chiesto all'IRCAM, che sarebbe l'istituto che per conto del San Pompidou si occupa della ricerca acustica musicale, se poteva avere uno studio lì e un piccolo finanziamento minimo per poter sostenere le spese di base e stare lì. Loro hanno accettato questa cosa, vedendo anche il lavoro precedente sui ritratti della bonifica, e sono stato lì complessivamente 6 mesi a fotografare queste persone. Questo è Senakis, che era un architetto, matematico e compositore. No, abbastanza poco, sì. E in genere non è una disciplina proprio così ferrea, però in genere faccio le fotografie delle persone che mi guardano. Senakis è un caso, però lui la parte che voi vedete buia non ce l'ha più, è stata distrutta da una bomba durante la resistenza greca. Lui è Pierre Boulez, che è un compositore e un direttore d'orchestra. Ecco, io credo che gli scrittori sia un gruppo non così omogeneo, per cui ho fotografato. Qui c'è un errore McGrath, in realtà è McGrath senza la N. Ho fotografato. Ho molti amici scrittori e ogni tanto mi capitava di fotografarli. Lui è Paul Auster, Ian McEwan, Anita Desai, Mark Strand, che è un poeta il cui, diciamo, zio è stato Paul Strand, il grande fotografo. Lui è Predrag Matveyevich, Barry Gifford. Lui è Patrick McGrath, quello che scrisse Follia. In realtà questa non è una vera mia foto, ma è una foto che ho dovuto fare per un giornale che mi hanno chiesto: ah, vuoi venire a New York a fotografare McGrath? Ho detto no. Allora lui passa a Roma, ma fotografalo come se stesse in un terrazzo di New York. Ho detto, vabbè. E questo è il foto editor, mi ha detto sì, sembra proprio quei terrazzi disastrati di New York, è perfetta. In realtà è la cabina dell'ascensore dell'Hotel Locarno. E lui si è accontentato, è una persona di profilo. Harry De Luca, sì. Lui è Valerio Magrelli, è un poeta. Questa foto era fatta durante una mostra dove purtroppo non andava nessuno a vederla. E noi stavamo lì, io, Valerio e Paolo Canevari, che è un mio amico artista che ha fatto questa cosa dietro, quest'opera della Trabant con i copertoni, col tappeto di copertoni. E a un certo punto fu molto molto emozionante, perché la stanza era grandissima, tipo 50-60 metri. Si aprì la porta e entrò Michelangelo Antonioni attaccato al braccio di una ragazza zoppicante, che fece tutta questa cosa lì, arrivò lì, ci guardò per 5-6 minuti. Antonioni non parlava più da tanti anni. E poi se ne andò così, era tutto, sembrava una scena. Questi sono dei vari ritratti così che ho messo per farvi. Io una volta ho avuto tramite un Giulietto Chiesa, che è un inviato che è stato tanto tempo a Mosca, la possibilità di incontrare Gorbaciov, e le sue guardie del corpo mi hanno detto: può fare una sola fotografia. E questa è la fotografia. Io gliel'ho mandata a Gorbaciov e lui me l'ha rimandata con un autografo che il sole ha fatto, diciamo, andare via, però rimane un po' l'incalcato della penna Bic. E lui mi ha scritto un biglietto e mi ha detto: sono grazie per questa fotografia. In realtà mi riconosco molto. Da una parte, lui ha detto che faceva il gioco di chiudere con la mano una parte e l'altra. Da una parte sono molto triste perché mia moglie è morta da pochi mesi, è il più grande dolore che ho avuto nella mia vita. Dall'altra parte, se guardo l'altra metà, mi sento ancora un uomo così potente come vorrei continuare a essere. Questo è Anders Pedersen, un mio amico fotografo molto bravo, che gli ho fatto questa foto e ha detto: distruggila, non sono così vecchio. Lui è Daniel Sperry, che è un artista contemporaneo che ha un parco di arte contemporanea qui a Seggiano, sotto Lamiata. Lei è Graciela Iturbide, e loro sono Marina Abramovic e Paolo Canevari. E con Paolo io da ragazzo ho diviso una casa e anche ho diviso la romanità, il fatto di voler fare lui l'artista e io il fotografo, insomma, lui l'artista e io l'artista, diciamo come... E allora, quando lui ha iniziato a fare tutti i suoi lavori, spesso i lavori venivano distrutti e quindi quello che rimaneva era la fotografia. Tutte queste foto sono fotografie che io ho fatto insieme a Paolo, ma sono, diciamo, è sempre stato molto chiaro che poi le fotografie sono di Paolo, nel senso, siccome l'opera restava la fotografia era di Paolo, e questo non, io, diciamo, ho una mia copia, però le fotografie, e questa è la sua Trabant, questo God Ear, è ossessionato dai copertoni, come vedete, la plastica. Questa invece era soltanto una figurina con acqua e zucchero che lui fece davanti. Questo l'abbiamo appena visto. Ecco, nella metà degli anni 90 io ho vissuto in Inghilterra abbastanza a lungo, un po' a Londra e un po' a Cambridge. E accanto a Cambridge c'è l'ippodromo più importante del mondo, che è l'ippodromo di Newmarket, dove tutti i grandissimi proprietari, dagli sceicchi alla regina, dai grandi magnati del petrolio, portano i cavalli là perché il posto proprio è, come dire, l'Hollywood. E io sono sardo e mio padre aveva dei cavalli da corsa, ma poi morì improvvisamente e noi non avevamo più avuto niente perché, insomma, non potevamo averlo, e poi era una cosa che a me tra i 20 e i 30 anni non interessava per niente. Quando sono ritornato lì, io stavo lì, lavoravo abbastanza poco, più che altro pensavo, camminavo in quella natura. E andare a Newmarket è stato riscoprire tutto il mondo dei cavalli, e quindi ci sono stato tantissime volte, andavo da un signore milanese che però era lì da più di 25 anni, e lì è ripreso tutta questa, diciamo, passione, che non è più una passione, è un'ossessione proprio quotidiana per i cavalli. E in particolar modo per i cavalli da corsa, e in particolar modo ancora di più soltanto per i cavalli da corsa di galoppo. E quindi sono stato lì, e quando ci sono quelle che si chiamano le July Stakes, lì per 4 giorni sono delle corse importantissime, arrivano da tutta l'Inghilterra e dormono lì in camper, in tenda, negli alberghi a seconda delle disponibilità. E ho fotografato questi tipi in un ippodromo che del 700 ed è rimasto uguale così. E questi altri invece sono vicini di casa, diciamo, quando abitavo a Londra. Quello era Bafile, e io sono andato a trovarlo qualche volta per portargli la foto, poi a un certo punto non ci sono andato più perché l'ultima volta che l'ho incontrato lui mi ha detto: e Giovanni Paolo II era ancora Papa, mi ha detto, ma che hanno fatto Papa dopo Giovanni Paolo II? Ho fatto, è ancora vivo, è sicuro, ho fatto, abbastanza. E lui abitava, perché è morto adesso, nell'appartamento proprio a fine di via della Conciliazione a sinistra, al secondo piano, e quindi dava proprio sulla piazza, lui da lì dalla sua finestra guardava la piazza. Questo era Cugnal, che era molto famoso a Roma perché era stato un grande prete di periferia negli anni 30. Questo è il Cardinal Dezza, che era il professore di metafisica di Wojtyła ed è stato fatto cardinale da Wojtyła all'età di 90 anni, quindi quando non poteva più votare, però è stato un riconoscimento. E io ho fatto la foto quando lui stava nel letto d'ospedale, ma era lucidissimo, parlava benissimo, eccetera. Mi ha raccontato delle storie molto molto interessanti e 18 giorni dopo è morto. Lui è Ratzinger ed è l'unico che mi ha, in genere il periodo che mi davano i cardinali era dai 5 ai 10 minuti, alcuni 3 minuti. E Ratzinger è l'unico che mi ha dato mezz'ora, quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina del Pontificio Consiglio per la Dottrina della Fede. Questo è il Cardinal Sensi e questo è il lavoro sul palio. Bazza, Canapino, che è morto a giugno. Adesso non vorrei essere, fare un... Sì. L'argentino che è ancora vivo sta benissimo, lo sentiamo. Sebastiano De Ledda, che lui perse il palio, pensate che storie che hanno queste persone e come tra l'altro sarebbero potute cambiare. Lui perse il palio perché un operatore della TV giapponese mise un microfono all'ultimo giro quando lui stava vincendo il palio contro Aceto, che è uno stronzo clamoroso, e che però è stato il grande, quello che ha vinto 13 pali. E lui perse il palio perché questo mise questo bastone, prese il braccio e spezzò il braccio di Netto e lui cadde e il cavallo arrivò secondo e Aceto all'ultimo casato sorpassò questo cavallo scosso suo.
Un giapponese.
Lui è Massimino Vittorino, che è stato il grande del Novecento, vinse 9 pali e purtroppo Aceto cambiò il palio e i Fantini divennero anche molto ricchi. All'epoca di Vittorino non si guadagnava una lira e Vittorino viveva nella contrada del Nick, ogni tanto gli avevano dato una stanza, poi se no dormiva dentro una macchina, però insomma era anche... Lui faceva i primi pali che fece lui, faceva 90 km a piedi portando il cavallo a piedi per non stancarlo da Monticello a Miata sino a Siena. Questa è una famiglia di Rom che io ho conosciuto e con i quali sono ancora in contatto e che vi faccio vedere poche foto. Questa era la loro casa, adesso è bruciata. Questo è Davide con 2 dei suoi figli. Questa è sua moglie con il secondo figlio. E questi sono un figlio e i cuginetti loro, insomma. E loro hanno un po' provato a cercare di liberarsi da questa cosa che non è molto facile nella famiglia. Cioè, Davide ha scritto un libro, Senato ha fatto il video di Giorgia come protagonista, però poi adesso hanno 7 figli, problemi di carcerazione, eccetera. È molto molto complicato. Questo appunto era un lavoro sull'ippodromo di Roma, un posto dove ero ritornato dopo tanti anni. Questi sono 2 artieri, cioè ex Fantini un po' falliti che passano la loro vita lì, quasi non conoscono niente di Roma, a pulire le stalle, a mettere a posto i cavalli, dargli da mangiare tutto il giorno. Questa è una famiglia di questo tipo. Non vi dico l'elenco dei morti di questa famiglia adesso perché... Non vorrei. Questo è Vittorio Castellani, che era un ex cascatore che poi aveva perso il lavoro e la cosa che faceva il caffè al mattino e comprava i cornetti dal cornettaro della fabbrica e li portava mentre d'inverno, quando inizia a montare alle 4, alle 5 del mattino, che è buio e fa un freddo cane, arrivava Vittorio, gli davi 2 euro, 2000 lire così, e lui ti dava il caffè col cornetto, lui era contento, tu eri contento, lui si era ritrovato questa figura all'interno di una comunità di 1000 persone in cui era coccolato e chiamato da tutti. Questo era un giovane fantino e questo è il maniscalco dell'ippodromo. Questa è la bilancia che è un po' l'ossessione di tutti i fantini che devono fare il peso. Questo è un lavoro con Giosetta, per me è molto importante avere degli scambi, farò veloce in modo che facciamo il break, però con artisti e con scrittori, insomma, sono molto aperto a questa cosa qui. E Giosetta Fioroni è un'artista italiana, è arrivata ai 70 anni e ha detto ok, io sono stata una donna così anche un po' di mondo, eccetera, eccetera, considerata anche bella e tutto quanto, ormai non me ne importa più niente, voglio mettere a nudo e voglio che il Senex sia visto come la massima libertà, insomma. Questa era l'installazione che avevamo fatto con dei light box che erano 1,65 x 1,25. E lei ha giocato un po' con queste cose, però senza, insomma, limiti, eccetera. Questa era un'altra ossessione, che c'è un gallerista, Fabio Sargentini dell'Attica, aveva sempre il mio primo libro delle statue romane sul comodino. Allora a un certo punto ha deciso che con quest'altro pittore anacronista io usavo alcune foto, ne rifacevo di altre nuove, e partendo da queste mie foto Stefano Di Stasio dipingeva queste persone come se queste persone fossero vive nel quadro, quindi l'operazione era nell'altro verso. In genere uno cerca di umanizzare le persone che sono nei quadri con la fotografia, invece qui era assolutamente il contrario. Questo è Caracalla, questa è Giulia Mamea, che secondo Di Stasio assomigliava alla sua nonna. Questo è un ritratto di un giovane africano che sta nel Museo Archeologico di Napoli. E questo non mi ricordo come si chiama, scusatemi. Questo è un lavoro che ho fatto partendo da alcune foto storiche degli anni 30 e 50, che sono queste, e poi insieme a Olivo Barbieri e a Paolo Pellegrin, che sono due fotografi completamente diversi, abbiamo fatto ognuno secondo il suo stile delle foto su il tram e la città. Queste sono le foto di Olivo. Queste sono le foto di Paolo, che invece lui la notte andava in giro in questi tram, così. E questi sono dei ritratti, qui ho iniziato un po' a lavorare sui dittici, cioè faccio la foto e poi la foto del luogo e cerco di avere un rapporto così estetico e grafico. Che questi erano i fili che stavano sopra questa persona. Questo era un gancio che portava parecchi chili, che stava sopra questa persona qui, che fa un lavoro molto difficile. Questa era una persona che riparava i motori e lui fa lo spolvero, cioè il tram entra dentro questa officina e questa persona sta 6 ore sotto con l'aria, l'acqua non la può usare perché porterebbe elettricità, e pulisce tutto quello che si è attaccato andando in giro in città del tram, che non è proprio un lavoretto, diciamo. Questo era il lavoro su i nuovi mercati generali. A Roma, 4-5 anni fa, hanno trasportato i mercati generali dal cuore della città, dall'Ostiense a fuori, e questo ha completamente cambiato tutto quanto, perché sono molto ottimizzate le cose, per cui non servono più i facchini, e ha portato anche molta, diciamo così, disoccupazione, però ha cambiato anche un po' l'idea dei mercati, e questi sono i nuovi mercati con queste facce molto romane, però in un posto completamente diverso. Lui era un ex pugile, molto simpatico. Tra l'altro qui mi è successa una cosa strana di cortocircuito, in cui io ho incontrato una persona che si chiamava Iobbi di cognome, e suo fratello l'avevo fotografato in carcere. Allora Iobbi non è un cognome molto diffuso, per cui ho fatto: ma che sei fratello di Cesare? E lui ha fatto: sì, ma te che cazzo ne sai di Cesare? Dove hai visto Cesare? Non lo vede mai nessuno un sacco di tempo. Allora io così ho fatto, oh, ma che davvero, insomma, tutta è nata, quindi c'è anche un piccolo collegamento tra una catena e l'altra. Questo veniva chiamato Maradona perché era un pazzo totale che trasportava il pesce, ma ogni tanto palleggiava in mezzo ai mercati. Logicamente la mia pellicola a 50 ASA vuol dire una sensibilità molto bassa, e qui era notte piena con qualche luce al neon e basta, e per me io non potevo rilluminare queste persone, dovevo lavorare con la luce della notte che c'era lì, quindi sono tutte pose lunghissime. Se voi fate caso, questa mano, vedete la sigaretta è mossa, saranno tipo 2 secondi di posa. Questo è il lavoro sui cacciatori di cinghiali del comune di Capalbio. Questo è il piccolo ippodromo che c'è lì sotto, e questi sono i primi pastori sardi che sono messi in quel lavoro, che sono l'inizio dell'altro lavoro che sto facendo. Questo è un lavoro sempre fatto con altri fotografi, che sono Olivo Barbieri e Don McCallin, una seconda commissione da Trambus, e Olivo era già volato in alto e quindi è rivolato a fotografare i depositi. Questo è Don, e questi invece sono dei tranvieri fotografati un po' così. L'idea erano che queste foto fossero messe a grandezza naturale, cioè sono state stampate a grandezza naturale e messe esattamente nello stesso posto dove erano state fatte, per cui la mostra si è fatta nei magazzini della... Queste sono due cose che, quando c'è stata la grande mostra di Antonello a Roma, io sono andato a vederla e ho chiesto il permesso e ho potuto fotografare appunto due, ne ho fatte 4 in realtà, perché erano quelle che mi interessavano, 4 cose di Antonello, e poi ho fatto questa cosa qui che era un dittico di un Cristo alla colonna e l'Annunciata, che mi interessava così. Questo è un lavoro nuovo che sto iniziando adesso, ed è su ex condannati a morte che sono riusciti a provare la loro innocenza. Lui era un membro delle Black Panthers in California, è riuscito a provare la sua innocenza, è stato 17 anni in galera. E invece quello successivo era un membro di una banda di Chicago, ed è stato graziato dal governatore dell'Illinois prima delle elezioni, ma non può rientrare negli Stati Uniti. E lui era un tuffatore messicano che era probabile olimpico, e quindi ho detto che quello che vuole fare adesso è riprovare ad andare alle Olimpiadi. È un po' difficile, è stato 20 anni e per 3 volte ha avuto la data della sentenza. Questo è un po' questa cosa, che è una mostra che c'è ancora, probabilmente verrà anche prorogata, che è i Musei Capitolini, e sono dei ritratti di cavalli, sono fatti in uno studio grande come questa stanza, dove i cavalli, la parete dietro di me era la parete nord e veniva lasciata aperta, il resto era tutto bianco, pavimento, tetto e pareti, e i cavalli, finita la corsa, quindi quando erano un po' più scarichi ma anche sudati, venivano lasciati liberi qui dentro. Io ho provato, siccome è molto difficile fermarli, ho provato a fotografarli, di nuovo ho preso la 35 mm o l'Hasselblad, perché così vedevo, mettevo a fuoco, però mi uscivano delle fotografie banalissime, non mi interessavano assolutamente. E allora ho ripreso la mia solita macchina col banco ottico, basculata, pochissima profondità di campo, pellicola 50 ASA, quindi dei tempi di esposizione che, a secondo se fuori c'era il sole o era nuvola, andavano da 8 secondi a un secondo, e stavo davanti ai cavalli, che sono degli animali che io conosco bene, insomma ci passo tanto tempo, e quando stavano fermi facevo la fotografia. Che fare la fotografia significa però mettere a fuoco, mettere a lastra, togliere il coso, scattare, quindi molte volte io mettevo a fuoco, poi il cavallo si muoveva e davanti. E a un certo punto il lavoro è diviso in due, ci sono dei primi piani e ci sono delle figure intere. I primi piani sono su fondo nero e in più, adesso non vi sto a annoiare troppo, però c'è tutta una vecchia tradizione italiana di nominare i cavalli con dei nomi di artisti. Parte di questi cavalli hanno dei nomi di artisti, parte hanno dei nomi da cavallo normali. Lei si chiama Francesca Woodman, questa cavalla qui. Questa cavalla qui si chiama Graciele Turbide, che però è quella donna che avete visto prima nella realtà. Questa non ci avrà, si chiamerà Stella del Mare, non so cosa si chiama. Questa si chiama George O'Keeffe. Lei si chiama Uva Rara e queste sono invece le fotografie delle figure intere. È tutto luce naturale sempre, in modo, io lasciavo aperta solo la parete nord e stavo lì dalla mattina alla sera in modo che la luce fosse sempre uguale, era sempre una diffusa che arrivava. Lei è la stessa cavalla di prima. Questa si chiama Aristareta e non c'entra. Questa si chiama Marisa Merz. Questa si chiama Vitamina Plus, sempre vitamina. Ah, mi dispiace, non hanno messo, c'era anche Bilviola. E questo è il lavoro che verrà mostrato. Se voi siete a Roma, io ho qui qualche invito, ma non servono gli inviti. L'8 settembre all'ex GIL, questo spazio molto bello, viene inaugurata la mostra su questo lavoro, Due migrazioni, che sono in sintesi la migrazione nella puntina e la migrazione nella Maremma. I pastori sardi sono venuti qui perché dopo la seconda guerra i pascoli e c'era molta povertà in Sardegna, e invece i veneti sono stati, con un piano insomma più complesso, aiutati, diciamo così, a arrivare nella pianura puntina per bonificarla, ed era un'impresa che appunto i romani, il papato e i caetani, che erano i proprietari di quelle zone, avevano tentato ma non erano mai riusciti a farlo. Su questa cosa, su queste migrazioni, si sono instaurate altre migrazioni, perché caduto il muro di Berlino dall'89 in poi sono arrivati pastori e i pastori sardi, le nuove generazioni raramente volevano fare la pastorizia ovina, specie anche prima delle macchine mungitrici e di una fatica bestiale. E così anche i figli dei veneti raramente volevano fare i contadini. Quindi c'è stata una migrazione di quel tipo, e poi dal 2000 in poi c'è stata un'enorme migrazione di Sikh, perché sopportano, la pianura puntina è cambiata e ci sono molte serre, dove però la temperatura media nei mesi caldi è di 42-45 gradi dentro la serra e l'umidità è il 95%. E soltanto queste persone sopportano turni di 12 ore lì. Considerate, il 95% di questi 7.000 Sikh sono tutti clandestini. Arrivano qui con un viaggio terribile e non possono tornare indietro. E invece la migrazione dal 2000 in poi in Maremma per i pastori è una stranissima migrazione, che è una migrazione temporanea, dal 1 aprile al 30 giugno di ogni anno, di 100-200 pastori della Nuova Zelanda, che vengono qui per fare la tosatura delle pecore, perché è più conveniente far arrivare loro dalla Nuova Zelanda che perdere tempo. Un sardo ci mette 8 minuti a tosare una pecora, un neozelandese un minuto. Ecco, questo era Bruno, che vi ricordate prima, sorridente, eccetera, che è cambiato molto, con stessi baffi e stessa barba, stessa camicia pure. Forse se l'avrà, insomma, cambiata in 13 anni, però era... E questo è il libro che invece è rimasto. Lei è una donna che mi ha raccontato di quando Mussolini l'ha presa in braccio, gli ha detto brava bambina, come trebbi bene, eccetera. E quella cosa che ha dietro è la pertica. Io non sapevo che cosa fosse la pertica, ma in realtà è un triangolo di 2 metri che serve per stabilire dove fare i confini e mettere... segnare il campo e mettere gli alberi ogni 2 metri. Lei è una donna molto particolare, molto eccezionale, diciamo. Questi sono quel che resta, diciamo, dei poderi. Lui è un indiano Sikh dentro una serra. Questo è un altro potere. E questa è una mungitrice. La foto è un ditti che è montata male qui, ma cioè una accanto all'altra, insomma, una mungitrice in un campo di nessuno, dove la mattina, all'alba e al tramonto vengono a mungere le pecore. Questi sono pastori sardi arrivati in Maremma dagli anni 50 in poi. La comunità non è censita particolarmente bene, però è tra i 1000 e i 1500. Lui è Domenico Melis, è uno che non ha niente, in pratica porta soltanto in giro le pecore per un altro pastore. Questa è una rete delle pecore, ci mettono sempre qualcosa sopra, se no le persone arrivano o a cavallo, a piedi o in macchina e non la vedono. Questo è quel ragazzo giovane che a casa mia dicono: ma come, è molto più giovane, perché l'hai fatto così vecchio? Questi sono i cancelli invece che si costruiscono i pastori rumeni o albanesi o kosovari o montenegrini, perché abitano in condizioni, diciamo. Questo è un pozzo, questo è un pastore montenegrino, le sue pecore, cioè le pecore del pastore sardo che lui accudisce, e queste sono foto di pecore. Ah, qui c'è una foto, io che fotografo un cavallo dentro per far vedere come lo studio, ma erano le prime foto con l'Hasselblad, poi ho cambiato completamente. Ecco, questo per dirvi come, appunto, a me i lavori che mi piacciono un sacco sono i lavori che vengono da storie personali. Paolo Ventura è un fotografo milanese che adesso abita in America perché ha sposato una donna americana, ma detesta New York, come dice lui, e sta sempre dentro la cucina, perché anche il suo studio, lui ha una lampadina e costruisce delle ricostruzioni di quello che la nonna gli raccontava. Lui ha vissuto con la nonna, della Milano degli anni 40-50, e lui le ricostruisce a mano, in dimensioni, cioè dei cubi alti un metro, larghi un metro e profondi un metro, ricostruisce queste scene, perché lui dormiva con sta nonna e gli raccontava tutta la... Le fotografe, e poi distrugge questo cubo. Questo lavoro mi è piaciuto e quindi ve lo faccio vedere, perché è una costruzione completamente diversa da quella con cui lavoro io, ma che è molto simile per questo. E poi, ecco. Sì, era esposta alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Questa la trovo particolarmente bella, cioè trovo tutto il lavoro bello, se no non ve lo farei vedere, però non so. Arrivo, sento i telefoni che si accendono, arrivo su. E quest'altro è un altro lavoro di Graciela Iturbide, che è una mia amica, una fotografa messicana che adesso ha quasi 70 anni e che è riuscita dopo tanti anni a entrare nel bagno di Frida Kahlo, ma senza nessun voyeurismo, e tra l'altro quando è riuscita a entrare lì, anche lei aveva una strana cosa, che non cammina più bene, un piede gli è andato una sorta di malattia, un piede che gli si gonfia e non gli permette di camminare, e Frida aveva notevoli problemi fisici. E quindi è stata lì, adesso è un lavoro inedito che viene mostrato per la prima volta, e noi faremo un libro con questa cosa qui. Un lavoro molto minimo, così come nelle corde di Graciela. Questa è la vasca, e questa è la foto che Graciela si è fatta ai suoi piedi, vedete che il punto il sinistro è molto mal ridotto, e che riprende, è una citazione di un quadro che aveva fatto Frida. E questa è la protesi di Frida. Va bene, finiamo qui, poi io vi faccio vedere un lavoro su Roma quando, se facciamo 5 minuti, io non so neanche cosa sia, non sono andato avanti dritto. Ancora non riesco a capire se mai farò delle fotografie a Roma, che è la città dove ho vissuto, diciamo, la grande parte della mia vita. E che è una città molto carica di cose, quindi è molto difficile. Poi, insomma, su questa cosa, da Benjamin a tanti altri filosofi hanno parlato di immagini di posti in cui uno ha sempre vissuto e che è difficile senza una verginità fotografare da questo. E nel 2003 io ho un po' inventato questa commissione su Roma, chiedendo a una serie di fotografi di venire e stare quanto loro, secondo le loro esigenze, e fotografare la città. E l'hanno fatto nel 2003 Joseph Kudelka, nel 2004 l'ha fatto Olivo Barbieri, nel 2005 Anders Petersen e gli ultimi due anni Martin Parr e Graciela Iturbide. E questa è una cosa che continua e che va avanti. Adesso non so ancora chi lo farà nel 2008, ci sono una serie di opzioni, però non si sa. Per me questo era importante perché, appunto, come vi ho fatto vedere il lavoro che ho fatto con Paolo Canevari tempo fa, e per lui era ancora peggio, in quanto poi lui fa lo scultore, insomma, adesso come tutti gli artisti contemporanei lavora con tutti i media, al video, alle fotografie, appunto quello che facciamo insieme, alla gomma, eccetera, però lui nasce come scultore. E in più nasce come scultore con un'eredità pazzesca, perché suo nonno era uno degli scultori che fece lo Stadio dei Marmi e che partecipò a tutto quel, diciamo così, neoclassico romano del primo Novecento, degli anni 30, e suo padre è uno scultore ancora vivo. Quindi lui ci aveva sulle spalle, oltre che il fatto di essere nato a Roma, anche il fatto che nonno, padre, eccetera. E in qualche modo noi pensavamo che dovevamo liberarci di questa cosa, perché era una cosa che ci opprimeva e che stava lì sopra. Io un po' l'ho fatto con le statue dei Musei Capitolini. E Paolo, penso, se n'è andato e vive in America e l'ha fatto facendo questa scultura qui che si chiama Colosso e che, secondo appunto i dettami dell'arte contemporanea, è vista un po' in due modi diversi. Questa è un'opera che è grande 2 metri per 140 ed è, che esiste in 3 copie, e se no ci sono una serie di colossi che è quello che lui ha sopra le spalle e che è un po' l'esemplificazione del fatto che poi noi, come ti giri di giri, alla fine o a Piazza Navona, al Colosseo, eccetera, ci passi davanti e dici: ma questo ha fatto il Colosseo, io sto ancora a fare la fotografia di Mark Strand o di Pierluigi Concutelli o del Pastore Sardo, chi sono io, non sono nessuno, eccetera, eccetera. E quindi un po' il mio modo per scappare da questo problema, o non so per scappare, per affrontarlo anche, è stato quello, è quello di dare a una serie di fotografi, appunto, e lavorare con loro, perché noi con alcuni ci vediamo addirittura ogni giorno per parlare, eccetera, con altri lavoravamo una settimana, poi vedevamo i provini e poi parlavamo, eccetera. Questo è il lavoro di Kudelka, che era, tutte le fotografie sono state stampate 3 metri per 130. Me ne ho portate 2 per ogni fotografo per farvi vedere. Considerate che per me anche trovare una chiave da dare poi a loro era anche un po' complicato, perché logicamente sono tutte cose che vedevo e rivedevo. Questo era il lavoro di Olivo, dove lui è appunto salito in cielo e ha spostato completamente il punto di vista. Eppure lui ci ha comune anche il fatto che lui lavora sempre con banco ottico, tra l'altro è un'operazione molto complicata perché lo devi mettere per terra su un elicottero, l'elicottero deve avere la doppia elica perché sennò non puoi sorvolare dei punti con un centri abitati, eccetera, giustamente, anche perché se casca l'elicottero sul Colosseo o su un gruppo di case fa una serie di disgrazie, perché lui lavora. Tutto questo non è mai post-produzione, sono dei grandi negativi dove l'effetto sfocato a fuoco è messo prima in fase di ripresa. questo era questo specie di strano UFO del Pantheon. E questo è il lavoro di Anders, che invece Anders Petersen è un fotografo molto molto diretto, che è diventato molto conosciuto per un lavoro che fece sul Café Limitz, un caffè di Amburgo, dove lui restò dal 69 al 72. Questo è Martin Parr con la sua ossessione per il turismo. Abbiamo ripreso i rapporti, diciamo, da un po' di tempo e siamo di nuovo in ottimi rapporti. A me era il lavoro che era piaciuto un po' di meno, lo trovavo un po' più cliché. Il Colosseo è una bella ossessione, tra Colosso, Barbieri, Martin Parr. E questa è Graciela, che era la fotografa di cui avete visto prima il lavoro su Frida Kahlo e che avete visto fotografata con quella foglia in mano precedentemente. Io cercavo di dire a tutte le persone che lavoravano di mettere dentro tutte le loro, diciamo, i loro valori e anche le loro ossessioni estetiche. E Graciela è una persona che ha fotografato in tutte le parti del mondo sempre gli uccelli o piccoli pezzi di statue come qui, per cui per fortuna sia quello che anche il lavoro di Anders, che appunto entrava nei bar, fotografava tutto un altro tipo di Roma. Ci sono state 5 visioni che sono completamente diverse, insomma, e delle quali sono 5 visioni che mi toccano moltissimo. Questo è tutta la lezione che avevo preparato. Se continuiamo a, se volete rivedere qualcosa, se volete rifare domande, io sono qui. Mi è piaciuta molto questa lezione. Questa è l'ultima cosa su cui con il comune siamo riusciti a fare una cosa molto molto, diciamo, che non è costata niente, ma io credo che anche appunto per una cosa su cui prima abbiamo un po' scherzato, però che dicevo Canapino è morto, Dezza ho fatto la foto 18 giorni dopo è morto pure lui, però succede che spesso tra un trasloco e l'altro fotografie di famiglia vengono completamente perse, e anche qui rispetto a quella che è la tecnologia, cioè il digitale, consentono una riproduzione di tutte quelle immagini senza toccare l'oggetto, perché logicamente io le foto della mia famiglia non le voglio dare, ci tengo, una parte, quasi un piccolo tesoro della mia identità, ma se uno le vuole vedere, riprodurre, eccetera, sono ben contento che anzi una piccola storia familiare diventi una storia più universale. E allora chiediamo ai cittadini di poter riprodurre le loro fotografie, e in realtà si scoprono delle storie della città particolarmente interessanti, sia minime che anche che toccano invece altre cose, tipo, ne so, nuovi quartieri che nascono, o professioni che non ci sono più, o cose di questo tipo. Se volete rivedere una cosa più in particolare, se no possiamo continuare a parlare di un lavoro soltanto in termini così quasi filosofici dell'approccio alla fotografia. Qualcuno mi chiedeva, prego.
Vorrei sapere quanto interviene sulla fotografia, diciamo, in camera oscura, non so, dopo, cioè quanto la ritocca, cambia.
Non la ritocco quasi per niente. L'unica cosa che ho ritoccato e che avete visto in queste cose qui che è stata ritoccata è stata la cacca dei cavalli quando la facevano sul fondo bianco, perché ogni tanto la toglievo con la scopa, ogni tanto affrontare il cavallo, poi arrivava un altro, cioè non ce la facevo, e quindi l'ho grattata dal negativo ma in alcuni ce l'ho pure lasciata e stava anche bene.
Scusi, la serie a colori che è stata esposta anche al Festival della Fotografia di Roma, se può aggiungere qualche dettaglio tecnico, anche se, cioè, come sono realizzate?
Di dettaglio tecnico in quella cosa di Paolo non c'è veramente pochissimo. Questi box che lui fa sono grandi un metro per un metro per un metro in genere, poi non penso che sia lì a calcolare se un metro e cinque o 90, insomma. Sono tutti fatti da lui. Lui è un tipo un po' particolare che non vuole uscire, per cui sta sempre dentro questa cucina dove c'è soltanto una lampadina dall'alto. Tra l'altro sono esposizioni che può fare come gli pare e piace, perché sono tutte cose inanimate. E lui pensa che l'unica cosa che debba restare sia la foto di quella cosa che ha costruito, perché lui costruisce queste cose per fare le fotografie. Quindi è una cosa che, appunto, è un esempio, secondo me, molto buono per far capire come anche non in cose che non, che sono completamente diverse, perché tu vedi questa fotografia e vedi le mie e dici, ma che c'entrano? In realtà non c'entrano assolutamente niente. Però come tutto quanto nasce da una sorta di memoria, che è un termine un po', diciamo, usato a sproposito, però, e che arriva in cui Paolo sente il bisogno di passare gran parte della sua vita così, e io sento il bisogno di andare a fotografare i contadini della Pontina, insomma. Sai, è una cosa molto difficile. A me cioè, ci sono delle cose che colpiscono o non colpiscono. Questa cosa qui, io una ce l'ho anch'io nella una mia collezione privata, diciamo, che è questa qua. Guardo la foto e per me la cosa che mi colpisce in genere quando cerco di acquisire la foto per la mia collezione è il fatto che la posso guardare e poi ci ripasso il giorno dopo, la riguardo e continuo così. Cosa che è esattamente il contrario di quello che invece ti viene chiesto quando, io lavoro abbastanza poco, ma quando lavoravo per i giornali, in cui ti chiedono giri pagina e la foto ti deve colpire immediatamente. A me, non so, un po', io non faccio il collezionista, quindi le foto che colleziono, le colleziono dei fotografi, appunto, di tutti questi che avete visto qui e di altri fotografi che non ho neanche mai conosciuto personalmente, ma che mi piacciono le foto, e li chiamo e dico, posso acquistarti questa cosa, eccetera. Però è chiaro che quello che mi piace in una cosa è che c'è una strana magia visiva, estetica, della storia che sottende quella fotografia, e che a me piace avere davanti agli occhi per il maggior tempo possibile, insomma. Poi non tutte le foto che io ho in collezione sono messe al muro, anzi c'è una piccola diatriba familiare anche su alcune cose.
Dicevo, in base a che cosa utilizzi a volte lo sfondo bianco e a volte lo sfondo nero?
Guarda, io utilizzo quasi sempre lo sfondo nero in genere. E su quella cosa dei cavalli, l'idea di galleggiamento in quello studio, e poi i cavalli essendo quasi tutti scuri, era assolutamente, diciamo, quello che volevo. E più questa idea di sospensione, questa idea che quegli animali lì sono gli stessi da sempre. Io non ho mai visto, al di là di, che ne so, i dinosauri, però da quando vedo i cavalli più o meno me li immagino sempre in quel modo lì, per cui quella cosa, e in più io ero anche un po' ossessionato da quella cosa, da, che ne so, le immagini delle sculture di Giacometti, della corte di Saint Paul de Vence, quelle cose, per cui anche l'idea dello sfocato non è, è un'idea che a me mi viene da un posto dove sono andato 3-4 volte nella mia vita, che mi è sempre piaciuto molto, e da uno scultore che mi piace tantissimo. E se ti dovessi dire in modo un po' curioso, io provo ogni tanto a cambiare fondo, e poi alla fine, infatti, penso che le persone che lavorano con me dicono, vabbè, mo ci fa fare tutta sta storiella, poi ritorna. E dico, no, forse il bianco, ma aspetta, metti, proviamo a farlo diventare grigio, okay? Dai, metti lo sfondo nero, è la cosa migliore. E alla fine, secondo me, il problema del nero è un problema che ha a che fare con la tridimensionalità, per cui le persone escono fuori da questo nero, in particolar modo, se purtroppo qui è, diciamo, uno schermo buono, luminoso, eccetera, però vederle poi su sono delle riproduzioni di riproduzioni qui, per cui è chiaro che se tu le avessi viste gli originali sarebbe stato completamente diverso. E quasi il fondo nero è una cosa che ti mette più, ti fa concentrare maggiormente su quella, su... Anch'io forse avrei fatto la stessa cosa partendo, mettendo addirittura anche le immagini di Paolo su uno sfondo nero, non c'entra niente, un'altra cosa. Però poi sulle mie rischiavo di perdere il contorno, quindi è venuta una cosa più asettica qui anche nella presentazione. Penso che lo sfondo nero per me rappresenti un po' il buio, e se mi consenti una cosa e non mi prendi per pazzo totale, quasi un po' la creazione, cioè una cosa che mi appare per la prima volta. In particolar modo, se ti ricordi, c'erano le immagini, quelle più della metà degli anni 90, cioè... Oh. Ecco, queste mi piace che siano sullo sfondo nero, mi piace molto, i particolari sullo sfondo nero, ho provato sullo sfondo bianco, mi veniva pure qui un po' una fotina.
Sono più belle col nero che col bianco, sì. Secondo me, anche forse se il pubblico le preferisce bianche, perché il nero dà sempre un'idea molto...
No, non lo so, io queste ho provato a farle sullo sfondo nero... ed è stata una certa fatica. Ecco, per esempio anche qui loro che compaiono abbastanza dall'oscuro mi piace, ma in particolar modo quelle cose che si vedevano prima di Poloster e di... Mazza quanto bisogna... Op. Poi ci sono delle cose sulle quali una cosa come la composizione e la scrittura non ha un'ambientazione. Per cui il carcere, i cardinali hanno più una loro ambientazione, secondo me, scusate, ecco. Per me avrebbe avuto un po' meno senso sul fondo bianco, però non è detto, insomma. E così come questa è anche molto... Quanti di voi fanno fotografie? No. Cosa? No, nessuna intenzione, mi interessa capire quanti fanno fotografie rispetto a una percentuale di persone che vengono a sentire una cosa del genere.
Sì, volevo chiederle... mi sono scritto una domanda nella prima parte di questo incontro, poi in parte lei ha già risposto, ma rimane un punto che vorrei che spendesse qualche parola su questo aspetto. Mi chiedevo, ho trovato la sua fotografia molto vicina a una poetica, alla poetica di Pasolini. E questo non solo per l'attenzione all'uomo, ma non solo per questa romanità di cui ha parlato, che anche Pasolini adottò, ma soprattutto per quella pietà intesa come pietas romana, no? Che nei confronti delle diverse condizioni del genere umano. Ecco, lei ha parlato, abbiamo visto le sue frequentazioni e il suo rapporto con artisti e scrittori, ma eccoci, mi chiedevo in che modo e quanto influiscono le altre forme d'arte, per esempio le lettere, nell'elaborazione estetica del suo linguaggio.
Ma influiscono in modo totale, nel senso l'elaborazione estetica viene soltanto dall'emozione appunto della visione e che ha a che fare solo con la mia vita, però io sono un pessimo lettore, leggo abbastanza poco, eccetera. Cerco di essere molto attento a quello che è il dibattito letterario un po', e cerco anche, dove è possibile, di frequentare il più possibile persone che hanno a che fare con l'arte, capire l'attualità e la contemporaneità dell'arte, capire l'attualità e la contemporaneità della letteratura, eccetera. E questo è, per esempio, per me, e io detesto completamente i fotografi che non sanno nient'altro che di fotografia, così come gli artisti contemporanei che poi mi dicono: sì, ma adesso non faccio nomi di presenti qualche giorno fa, ma gli unici fotografi che conosco sono Salgado, poi resto perché ci sono anche altri fotografi. Ah, io non posso dire cosa rispondo, ma te lo puoi immaginare. È la stessa identica cosa, penso che se uno decide di dedicare la propria vita a una cosa così come la fotografia, non puoi negare di non avere attenzione a quello che può essere un, chiamiamolo, dibattito, oppure una scena che ha a che fare con la letteratura e con l'arte contemporanea e con tutto un mondo che si basa e parte sempre da narrazioni e da emozioni. Rispetto a Pasolini, guarda, questo non lo so e ho anche la saggezza di non confermartelo, perché sennò sarei pure lì da ricovero immediato. Credo che c'è un altro piccolo aneddoto del carcere, poi non vi assillo più con gli aneddoti del carcere, però in cui io il primo giorno che sono entrato, ho fatto il portone, perquisizioni, in più per un claustrofobo non è proprio il massimo, che tu senti clac 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 che te si chiude dietro, eccetera. E ho detto, oh poverini questi, guarda tutta la vita qui dentro, eccetera. Poi in realtà arrivi là e, come si dice a Roma, incontri una marea di fide e una mignotta, per cui diciamo la maggior parte delle quello che ti viene la sera è dire, ma forse l'80% di queste persone dovrebbero gettare la chiave e tenerli tutto il giorno in galera. E quindi il secondo giorno arrivi con una cosa, ti cambia completamente, mi è cambiato completamente. Il terzo giorno ho capito che nel primo, nel secondo, e non so se ha a che fare con la pietas di cui tu parlavi, nel primo, nel secondo hanno degli atteggiamenti minimamente, diciamo, giusti in una persona che pensa di pensare. Per cui sono andato lì e ho detto, no, lì ci sono le persone che sono gli esseri umani e che al di là del carcere, del non carcere, al di là che fanno i fantini del palio, i cardinali o qualcosa così, poi considera che anche la categoria dei fantini del palio ha avuto dei contatti con la categoria dei carcerati. E quindi io penso che per me non esiste una gerarchia nel mondo. Io sono me stesso, sia se devo andare domani a incontrare il Presidente degli Stati Uniti, sia se devo andare a mangiare del pecorino con una persona che non sa leggere e sa scrivere e che l'unica cosa che sa fare è allevare le pecore. E la stessa identica cosa cerco di, così, se è possibile, che si veda anche nelle fotografie. Non mi importa, non so se questa è la pietas, non mi sono mai interrogato su questa cosa, però il carcere mi ha insegnato quella cosa lì, nel senso, non giudicare. Io arrivo lì a mente aperta, poi giù sbaffiore avanti, mi stava antipatico, per usare un eufemismo, quando stava a scuola, mi sta completamente antipatico ancora adesso. Io non l'ho fotografato ed è finita così, non c'ho nessuna empatia. E siccome tra l'altro tutti questi progetti sono tutte cose che io scelgo, non c'è, ogni tanto arriva qualcuno e mi fa, ma quanto ti hanno pagato per fotografare i cardinali? Guarda, proprio niente, anzi, quanto tempo, pellicole, eccetera, e anche costi ho sostenuto per questa cosa, ma era una cosa che mi piaceva a me. Per cui non lo so, poi Pasolini io lo conosco abbastanza poco, più che altro conosco i suoi film. Quindi non lo so, sul paragone appunto non entro nel dettaglio, sulla cosa. Sì, no, ma figurati, io sono bene, cioè probabilmente Pasolini si starà rivoltando nella tomba, io sono ben contento, figurati. E però questa cosa appunto mi dà lo spunto per dire, non ho nessun mito gerarchico, sono tutti uguali e tutti diversi, cioè io, lungi dal considerare che tutte le persone sono uguali alle altre, io penso di essere completamente diverso e per molti aspetti, pure per fortuna vostra, a tutti quelli che stanno qui davanti, a tutti quelli che vivono sulla faccia della terra. Questa cosa è fondamentale per me.
È una domanda, adesso non so, perché ora tu naturalmente sei già ben, come dire, sei forte in quello che fai, ma inizialmente nella tua carriera, quando hai lavorato, hai avuto rapporto con i cosiddetti art director, coloro che scelgono le foto per i reportage, eccetera, io vedo, ho visto, si vede che tu guardi moltissimo, stai molto attento al layout, no? Guardi il dettaglio, non stai, vedi tutto in sostanza. Ecco, con loro, le fasi, ecco, vorrei sapere come ti poni con le persone, con gli art director, con il direttore editoriale o con il capo impaginatori, quando eventualmente ti vogliono guidare o tentano, hanno tentato, insomma, un po' di pepe ce lo racconti. No?
Guarda, esistono tre cose.
Scusa un attimo, perché ho notato due cosette, volevo farti la domanda prima, te la faccio ora. Le foto le ho viste tutte, ma due, con Cutelli e il fratazzone che vola, però la fila di lampade del frate si interrompe l'ultima perfettamente tra la testa e l'orecchio, l'hai vista, cioè, e con Cutelli ha il bianco e il nero che lo taglia in due. Non so se ha un significato politico, ecco. Raccontaci il rapporto, insomma, con i grafici, con gli altri creativi. Grazie.
No, prego, grazie per la domanda. No, quella cosa lì è importante per me, non è un caso. Considera tra l'altro che io la foto la vedo già su uno schermo che è 10 cm x 12, per cui è già molto, molto, molto studiata questa cosa qui. Se la vedi anche nel carcere, la stessa fila si interrompe. Scusa se ci arrivo. Ecco. Queste lampade qui che stanno dietro pannizzario, queste riprendono, possono semmai essere messe in collegamento con quelle del fratacchione che vola. Allora, rapporti con art director e photo editor delle riviste. La maggior parte, cioè la totalità dei libri e dei progetti è fatta, gestita e prodotta da me in prima persona. Io porto avanti le economie dello studio e della famiglia facendo delle campagne di pubblicità. Ne faccio tante, non tantissime perché cerco poi di prendere 2 mesi, 3 mesi in cui non ne faccio neanche una, in modo che sono concentrato su un lavoro. Poi c'è tutto il tempo del festival e quindi tanto altro tempo. Però ne ho fatte, l'altro giorno facevo, per farti capire quanto parte del mio carattere ossessivo, facevo i conti e ne ho fatte più di 350. Io arrivo lì nello stesso modo in cui arrivo davanti a una persona che ha che fare, cioè che voglio ritrarre, più aperto e disponibile in assoluto. Logicamente un po' il mestiere mi porta che se faccio 3 domande capisco se c'è un art director bravo che mi ha scelto per quel motivo, perché sono io in quel, e posso portargli a casa un valore aggiunto, parliamo in termini, diciamo, e se no, oppure perché deve soltanto proteggersi e ha scelto una persona che sa che gli porterà a casa la foto carina, tutto quanto. Allora, se c'è una persona con quale c'è un dialogo, l'immagine va in modo esponenziale e migliora. Se c'è una persona con la quale dice no, ma poi il cliente ha paura, per esempio c'è una parola in pubblicità che mi fa veramente rabbrividire, devi fare un'immagine fresca, e lì inizio a lucidare il Kalashnikov. Quando poi l'immagine diventa un'immagine fresca e fashion, i proiettili entrano già dentro e alla terza cazzata veramente me ne vado, perché non se ne può. Però la terza aspetto della tua domanda è chiaro, io l'ho un po' teorizzato qui, la pazienza, l'aspettare, scattare poco, eccetera, non si può. E in più io detesto proprio la sciatteria, per cui da quel punto di vista è chiaro che il bianco e nero di Concutelli è esattamente voluto, quello era, il nero era la porta che è aperta, il corridoio non era illuminato, lui era illuminato da una luce di lato, logicamente il corridoio non era illuminato e mi dava il nero, e il bianco era la parete della sua cella, dove lui si stava rifacendo quella strana barba. E quelle luci là, è chiaro che tu stai lì, nel corridoio lapidario, non è che vuoi mettere lui accanto a Johannes Paulus, cioè non me ne frega niente di fargli vedere, però la profondità del corridoio è che arrivasse in una specie di odore di santità, in più, qui ne hai viste poche, ma se avessi visto tutto il libro, quello è l'unico con la veste bianca, perché tutte le altre vesti sono nere, sono quelle vesti nere con cui bottoni rosso cardinalizio. E allora anche quella, con quella fila di luci che gli arriva su, io sto attento sia a quella cosa lì e cerco di stare attento anche al layout complessivo del libro. E penso una cosa molto secca, che una fotografia è una fotografia, un libro è un libro, una mostra è una mostra, e anche l'invito piccolino, non so chi c'è, però deve avere quella cosa tattile, quella cosa per cui io cerco sempre di essere più asciutto possibile, però anche se qui io ce n'avevo solo 20 perché la tipografia me li consegna lunedì, però se no ne avrei portate anche 500, ma, e anche lì c'è il fatto che l'immagine ha quella carta che è patinata davanti e uso mano dietro, in modo che tu c'hai il tuo indice al tatto, sono tutte cose piccole ma sulla quale cerco di stare attento, e niente arriva per caso di quella cosa lì, e anche il controllo dello sfocato in verticale, in orizzontale, eccetera, è un po' così, certo è maniacale, per cui a me dispiace che tu e tutte le altre persone che sono in sala non le possono vedere grandi, perché grandi ti potrei dire guarda questo è fatto così, eccetera, eccetera. Io sto qui sino alle 7 di stasera, per me non c'è nessun problema, cioè semmai portatemi un panino, però... grazie mille, grazie.
Grazie mille.